Buonasera a tutti, così si sente, buonasera a tutti i presenti e buonasera anche a chi ci sta seguendo in streaming da casa. E iniziamo questo consiglio comunale con l'appello. Sartori Michele,
presente.
Ackler Werner,
presente.
Bertoldi Andrea,
presente.
Peruzzi Moreno,
presente.
Andreatta Paolo,
presente.
Orsinger Guido,
presente.
Freitzinger Laura,
presente.
Piazza Rossella è assente giustificata, Lancerin Maurizio anche assente giustificato, Martinelli Marco, Campestrin Silvana presente, Postal Lamberto, Ackler Tommaso, Filippi Efrem, Perina Emilio, Avancini Romano, Beretta Gianni, Dal Bianco Maurizio. Va bene, quindi possiamo iniziare la seduta con la nomina degli scrutatori. Propongo Tommaso Ackler e Andreatta Paolo. D'accordo? Tutti d'accordo? Due astenuti e i due proposti a scrutatori. Passiamo al punto numero 2, abbiamo le comunicazioni del sindaco e quindi passo la parola al sindaco.
Allora, prima di iniziare le comunicazioni rilevo che in spregio all'articolo del regolamento comunale c'è un membro del pubblico che ha esposto dei cartelli, cosa che è espressamente vietata. È a verbale questa mia dichiarazione. Le mie comunicazioni sono due. La prima è che il Comune di Levico ha aderito ad un bando europeo del progetto Horizon 2020, un progetto europeo provvisto di un finanziamento complessivo di 12 milioni di euro, al quale hanno aderito una serie di città importanti, diciamo, in Italia e all'estero, con una serie di altre città follower e di altri enti, in particolare enti di ricerca, sul tema ambiente urbano termale e sviluppo dell'ambiente circostante compatibile. Essere riusciti a entrare nella partecipazione di questo progetto è una cosa molto importante per Levico, perché evidentemente Levico, il più piccolo dei partecipanti, sarà una delle quattro città cosiddette follower, cioè città, diciamo, aderenti in seconda istanza, a fronte di quattro città appunto principali che sono Viterbo per l'Italia, Caldes de Montbui per la Spagna, Heerlen per il Belgio e Turnhout per l'Olanda. E nella partner ci sono presenti diverse università, centri di ricerca, spin-off, studi di progettazione strategici. Il bando è strutturato su un processo di selezione in due fasi, i risultati della prima fase verranno comunicati entro 3-4 mesi. Noi sostanzialmente come città follower potremmo aderire ad uno dei progetti di sviluppo ambientale compatibile con le città termali che saranno elaborati in particolare dal team delle quattro città, delle città principali. Devo dire che l'adesione a questo progetto è stata possibile anche, che poi vedremo chiaramente se e come sfocerà nel tempo, insomma, in azioni concrete che saranno via via identificate e chiaramente poi portate a conoscenza del Consiglio Comunale, con relativa chiaramente contribuzione europea. È stato possibile grazie al sostegno e al supporto dell'Università di Trento, della Fondazione MAC, anche grazie alla collaborazione che il Comune di Levico aveva già dato nell'organizzazione del convegno sui lieviti internazionale, cosa che ci ha dato sicuramente ci ha fatto conoscere come comune. Quindi questa è la prima notizia, evidentemente la notizia di qualche giorno fa, abbiamo avuto la conferma da parte dell'Unione Europea, vedremo adesso il prosieguo di questa iniziativa. La seconda informazione, la seconda comunicazione del sindaco è la programmazione di alcuni incontri pubblici con i cittadini su tematiche di interesse generale. Nei prossimi due mesi saranno programmati i primi due incontri pubblici con la cittadinanza, innanzitutto sul piano di protezione civile del Comune e poi sulla struttura, le funzioni e l'operatività delle nostre società partecipate. Per quel che riguarda il piano di protezione civile, Rammento che era stato predisposto nella sua prima versione nel dicembre del 2014 con una deliberazione del Consiglio Comunale, aggiornato nel dicembre 2016 con un decreto del Sindaco. Grazie all'impegno dell'assessore alla Protezione Civile Werner Hackler e alla nostra struttura tecnica comunale, dove sono presenti anche persone che operano nella Protezione Civile, cito in particolare il contributo del geometra Roberto Fox, il lavoro di miglioramento e di perfezionamento del piano non si è mai interrotto e la settimana scorsa si è fatto un ulteriore step di upgrade con la pianificazione di una serie di interventi che sono nati da una riunione interfunzionale alla quale hanno partecipato, oltre all'assessore della Protezione Civile, al sottoscritto, anche l'ingegner Portesi e i geometri Fox e Rocca Bruna del nostro ufficio tecnico, il vice segretario comunale Montagna, il comandante di Vigili del Fuoco Hackler, il comandante della stazione dei Carabinieri, maresciallo Trentin, e l'ingegner Andrea Rubin Pedrazzo del Dipartimento di Protezione Civile e Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento. Nel corso di questa riunione si è condivisa l'importanza di investire sulla conoscenza da parte dei cittadini del funzionamento del piano, della sua filosofia operativa, delle attività e responsabilità collegate alla sua eventuale attivazione. Prima di Pasqua sarà quindi organizzata una serata dedicata a queste tematiche in cui parteciperà anche l'ingegner Pedrazzo, che è una delle persone più competenti in tema di protezione civile, vorrei dire, in Italia. Per quello che riguarda invece il funzionamento delle nostre società partecipate, in particolare quelle che più da vicino incidono sui servizi ai cittadini, si è pensato che non sono mai stati organizzati incontri informativi specifici. Durante l'incontro che si è tenuto in oratorio sul tema del trattamento dei rifiuti della plastica, si è registrato da parte dei partecipanti sicuramente un interesse diretto a quella tematica specifica, ma poi sono sorte anche numerose domande e curiosità sul funzionamento generale della società AMNO, su come lavora, sulle specifiche dei vari servizi. Quindi abbiamo deciso di chiedere intanto le due società principali che erogano servizi, quindi la STET e l'AMNO, di prestarsi ad una presentazione della loro attività, dei loro servizi, in modo da creare consapevolezza fra i cittadini sul lavoro che sta dietro a queste società in-house, di proprietà dei vari comuni che aderiscono, ma anche di creare una commissione fra i servizi che vengono erogati e i costi che i cittadini pagano per il loro svolgimento, in modo chiaro e trasparente. Quindi il primo incontro sarà organizzato con la STET entro il mese d'aprile.
Passiamo al punto numero 3 dell'ordine del giorno. Si tratta di un'interrogazione, interrogazione protocollo numero 3464 del 2 marzo del 2017, scuola elementare di Selva, presentata dal consigliere comunale Gianni Beretta e del gruppo consigliare Levico Futura. Invito quindi il consigliere a dare lettura o spiegazione, illustrazione del tema dell'interrogazione. Grazie.
Grazie Presidente. Allora, l'interrogazione. Sono trascorsi molti, troppi anni dalla chiusura delle scuole elementari della scuola elementare di Selva. Molti credevano fosse inagibile, ma grazie all'insistenza della consulta è stata fatta una ricerca senza trovare alcuna documentazione che lo attestasse. Il 19 marzo 2015 c'è stato un primo sopralluogo al quale ho partecipato con molto piacere e da una prima occhiata non ci sembrava di riscontrare nulla di particolarmente degradante. Quindi la Giunta ha dato mandato di controllare la stabilità dei solai e quindi l'agibilità dello stabile. Dopo quasi un anno, nel febbraio 2016, c'è stato il sopralluogo dei tecnici della ditta Tecnolab per verificare la struttura e ha dato esito positivo. La struttura è agibile. Visto che nel bilancio 2017, che abbiamo poi discusso all'inizio di quest'anno, si è messa una cifra non adeguata per la ristrutturazione dell'intero stabile, ma solo per una piccola parte, mentre si sa benissimo che il bisogno della frazione è quello di avere spazi per le associazioni della frazione, ma anche per le altre associazioni di Levico che aiuterebbero a mantenere viva la più grande frazione del nostro comune. Chiedo quali interventi sono previsti, i tempi per la loro realizzazione e se è prevista nella prossima variazione di bilancio, nel corso del 2017, altri fondi per la sistemazione dell'intera struttura. Struttura sicuramente a me molto emotivamente interessato anche per il fatto che ho fatto 5 anni di elementari, la mia famiglia proviene sicuramente da Selva, Mi fa piacere questo consiglio comunale, vedere molta gente, e da quello che vedo le facce anche da Selva, quindi sicuramente sentita da quella popolazione. Non voglio andare a dilungarmi, perché giustamente questa è un'interrogazione, quindi deve esserci poi una risposta dall'assessore o da chi sicuramente gradirà rispondere. Tengo a sottolineare sicuramente il lavoro fatto in primis dalla loro consulta, perché quelle varie assemblee che hanno fatto, dove ho potuto partecipare, sono sempre state assemblee molto affollate, con delle proposte concrete, non chiacchiere, e con delle richieste molto reali. Quindi chiedo una maggiore sensibilizzazione anche. Grazie.
E il consigliere Beretta ha chiesto che l'interrogazione venga data risposta orale, quindi invito l'assessore Bertoldi a dare risposta. Ricordo comunque che all'interrogazione il consigliere che ha fatto questa interrogazione dovrà dare una risposta sintetica sulla soddisfazione o meno della risposta. Prego, assessore Bertoldi.
Innanzitutto buonasera a tutti. In risposta all'interrogazione del consigliere Berretta vorrei prima precisare un punto fondamentale che riguarda lo stato di conservazione dell'immobile. Abbiamo ereditato uno stabile ormai chiuso da decenni. Sono stati fatti alcuni sopralluoghi, come del resto per altri immobili sparsi su tutto il territorio comunale. Ma nel caso specifico a me non risulta che la consulta abbia mai fatto esistenza per ricercare la documentazione dell'agibilità delle vecchie scuole. Ed è altresì vero il fatto che grazie a una discussione in giunta e ad un'osservazione posta dall'assessore Hackler abbiamo proceduto alla verifica statica dell'immobile. Nel 2016 è stata appunto verificata la staticità dell'immobile ed è stato redatto anche un progetto da parte di un tecnico specializzato per la messa a norma dell'impianto elettrico dell'intero edificio. I soldi stanziati a bilancio servono per la realizzazione di un seggio elettorale nell'auda sud-ovest, ex palestra, e alla sistemazione dei servizi igienici posti al piano terra, che verranno eseguiti nei prossimi mesi, e procederemo quindi alla realizzazione della perizia per la sistemazione dell'intero volume, in maniera tale da poter procedere, appena avuta la quantificazione della spesa, all'eventuale variazione di bilancio in aggiunta a quanto già stanziato per un primo lotto di lavori.
Prego, consigliere Beretta.
Ringrazio per la risposta, non sono soddisfatto sicuramente dei lavori che si intendono fare, comunque ci vedremo poi in eventualmente altre interrogazioni, grazie.
Va bene. Passiamo al punto numero 4, l'ordine del giorno, anche qui abbiamo un'interrogazione, protocollo numero 3491 del 2 marzo 2017, strada privata di Maso Colpi, presentata dal consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Quindi anche qui invito l'interrogante a dare lettura e spiegazione del tema dell'interrogazione. Grazie.
Grazie Presidente. Allora andiamo avanti con le frazioni, forse è per questo che stasera il Consiglio è così partecipato e ne sono contento. Questa interrogazione ha bisogno di una premessa, sembra che sia focalizzata su un aspetto, ma effettivamente secondo me dà l'idea di come certe situazioni si possono arenare e possono essere risolte. Oltre a questa situazione di questa strada ci sono altre situazioni che possono essere identificate come vicine a questa situazione e devono essere risolte. C'è un elenco abbastanza lungo, alcune sono più complicate, altre meno complicate, però sono situazioni che comunque dovranno essere risolte. In qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle, premesso che da quando sono diventato consigliere comunale a Levico Terme ho ricevuto molte segnalazioni e ho provveduto a girarle agli uffici nei casi in cui non si era riusciti a risolverle al momento le problematiche avanzate. Vorrei focalizzare l'attenzione su una situazione all'apparenza insolita, ma che insolita non è. Quasi 3 anni or sono, in un incontro con i cittadini a Campiello, fra l'altro apro una parentesi, la consulta di Campiello io non so se sia ancora effettiva o meno, se sia decaduta, perché ho visto una convocazione per tutte le consulte dove non risultava il nome della referente. Ora non so se era fatto appositamente, cioè era stata una dimenticanza, o se la consulta di Campiello è decaduta, perché non ne ho avuta informazione e questo forse sarebbe interessante chiarirlo. Quando io ho parlato con i cittadini di Campiello, oltre a venirmi segnalati i problemi quali il marciapiede, che sembra sia in via di partenza, diciamo, per i cittadini che devono raggiungere le fermate dell'autocorriere, l'acquedotto con i suoi problemi, tanto che spesso è stata segnalata la mancanza d'acqua nelle abitazioni, e mi veniva fatto notare un problema con la strada che porta appunto all'acquedotto comunale, Masocolpi, detta Masocolpi, via delle Alte o Masocolpi, una strada privata da 40 anni oggetto di discussioni, dialoghi e compromessi tra gli stessi privati e l'amministrazione comunale. Da anni infatti i privati chiedono al comune di poter cedere la strada e con la contropartita dell'asfaltatura e della manutenzione ordinaria. Per raggiungere l'acquedotto comunale bisogna obbligatoriamente percorrere quella strada, ovviamente l'acquedotto del comune, quindi ci passano mezzi del comune, e poteva essere interessante e conveniente per entrambe le parti accordarsi e risolvere questo contenzioso. A distanza di pochi mesi dalle elezioni avevo contattato telefonicamente l'assessore Bertoldi, parliamo dell'autunno 2014, il quale mi assicurava di stare prendendo visione delle varie situazioni e che sicuramente avrebbe preso in carico quella richiesta. Purtroppo da allora non si è mosso più nulla, fino a quando nel 2015, dopo diversi interessamenti presso i nostri uffici, ho saputo che la pratica giaceva ferma e immobile negli uffici della PAT Bacini Montani. Dopo varie telefonate e abboccamenti con il direttore di quell'ufficio, dottor Manica, e con l'ingegnere consiglio dei Bacini Montani, la pratica è stata reinviata ai nostri uffici e da qui, non senza alcune sollecitazioni, al catasto di Borgo. Nel 2016, previa alcune telefonate ed email con l'ufficio tecnico e l'assessore Bertoldi, sembrò che la pratica fosse in ritardo per il trasferimento dell'ingegnere Castador, che aveva cambiato uffici, insomma non era più qua nei nostri uffici, che fino ad allora aveva seguito tutto l'iter. Dalla geometra Tomio Paolo del Catasto di Borgo arrivavano però informazioni rassicuranti, tanto che l'impiegata del nostro ufficio tecnico, geometra Claudia Roccabruna, ufficio opere pubbliche e patrimonio, si era sbilanciata in una previsione fin troppo rosea, pensando a una conclusione della pratica entro la fine dell'anno 2016. Da allora, a parte alcune nostre discussioni e confronti con l'assessore Bertoldi e l'ingegnere Portesi, siamo fermi a queste affermazioni di Bertoldi al sottoscritto. Abbiamo altre priorità, abbiamo i nostri tempi, e non è poi cosa così semplice. In questi giorni se ne è occupato anche un neogruppo politico di Levico, Agire per Levico, ed è comparso un articolo su di un blog locale, edicolando.it. Quindi non sono l'unico che si interessa a questa situazione, ma anche altre persone stanno cominciando a interessarsi. Gli abitanti da anni stanno aspettando la risoluzione di questa tensione e per anni hanno concesso il passaggio al comune di Levico Terme, nella speranza, comune che doveva accedere all'acquedotto, nella speranza di una risoluzione positiva. Quindi c'è stata una certa collaborazione anche da parte dei cittadini, che sono venuti incontro spesso alle richieste del comune, e è una buona collaborazione. Si interroga quindi l'assessore competente e la giunta a proposito dei tempi di risoluzione di detta pratica per dare soddisfazione a questi cittadini e rispondere finalmente alle loro lecite richieste. Chiediamo appunto la risposta con una trattazione orale. Grazie mille.
Anche in questo caso l'interrogante ha fatto richiesta di trattazione orale dell'interrogazione, quindi passo la parola all'assessore Bertoldi e ricordo all'interrogante che la sua risposta può limitarsi ad una soddisfazione o meno della risposta. Grazie. Prego, assessore Bertoldi.
Allora, come per le ex scuole di Selva, le ex scuole di Campiello, i cui lavori di sostituzione del tetto sono in fase di ultimazione, e molte altre questioni aperte, anche la strada d'accesso al serbatoio di Campiello è una delle pratiche sul tavolo dell'ufficio tecnico. A differenza di quanto riportato erroneamente dal consigliere Dal Bianco, è stato proprio il sottoscritto che, assieme all'ufficio tecnico, verificando appunto la pratica, ci siamo accorti che c'era un frazionamento in sospeso da alcuni anni da parte dei Bacini Montani, che prontamente abbiamo sentito e successivamente è stato sistemato ed approvato all'ufficio catastro di Borgo. Sarebbe interessante capire quante migliaia di cittadini, o forse uno, abbiano in questi anni contattato i consiglieri per portare avanti la propria istanza, ma questo poco cambia. Penso sia giusto, dopo 40 anni, dare delle risposte serie al cittadino in questione. Non sono al corrente di quali o quante promesse siano state fatte prima. So che da quando siamo in carica noi, in poco meno di 3 anni, la pratica è stata risuscitata e portata avanti. È vero che abbiamo diverse priorità ed è nostra responsabilità portare avanti tutte le istanze. A difesa della geometra Rocca Bruna, a cui va la mia stima per l'impegno, posso dire tranquillamente che queste variano e tardare di qualche mese rispetto a 40 anni penso non sia di certo uno scandalo. Parte della strada in questione, lunga circa 450 metri, è utilizzata dal comune tramite STET per raggiungere il serbatoio comunale due volte alla settimana, per un totale di circa 100 volte all'anno, a differenza delle famiglie proprietarie delle abitazioni, circa 5, che utilizzano in modo continuativo, abbiamo fatto una stima che 5 famiglie per una media di 3 volte al giorno per un anno intero, circa 5.000 volte all'anno. Questo per permettere al corrente l'intero consiglio dei dati reali di utilizzo della strada. La cessione gratuita della strada, per i lavori di regimazione delle acque, asfaltatura e le eventuali illuminazioni, è per l'amministrazione l'assunzione di un costo di non secondaria importanza, che stiamo valutando e che anche per il grado di usura che il transito dei mezzi comunali porta alla strada, per non incorrere in eventuali spiacevoli problemi di piaceri ad persona. Ma come ho detto poc'anzi, una risposta va data e noi ci impegniamo a darla entro l'estate.
Prego, consigliere Dal Bianco.
Allora, mi dispiace poter solo rispondere, sono contento meno perché ha parlato di errori nella esposizione e errori non ce ne sono, tanto che ho messo i riferimenti. Comunque non sono assolutamente contento proprio per la risposta, per il tipo di risposta che è stato dato. Un cittadino o tre cittadini, poi erano diverse famiglie. Grazie mille.
Va bene, passiamo al punto numero 5, si tratta di una mozione su un nuovo impianto di produzione di biometano presentata dal consigliere comunale Maurizio Dal Bianco del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Anche qui invito il consigliere a dare lettura e spiegazione della mozione.
Grazie Presidente. Allora, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle, avendo raccolto le opinioni dei cittadini preoccupati più che incuriositi dalla possibilità della nascita di un nuovo impianto in Valsugana per la produzione del biometano, sottolineando che alcuni cittadini si dicono preoccupati perché, come spesso accade, certe decisioni di indirizzo industriale vengono calate dall'alto senza il minimo segnale di interesse da parte dell'amministrazione a coinvolgere la popolazione su questi temi, quasi che la delega democratica espressa nel voto si è intesa come un mandato in bianco a livello di pensiero e crescita culturale, vanificando il senso e la prassi partecipativa tanto sbandierata in sede di campagna elettorale, e altri cittadini più attivi e forse più informati in materia hanno diffuso a loro cura un volantino che allego e vado a leggere, o volete, non so se può essere mostrato o forse lo leggo perché è abbastanza lungo. Allora, perché questo allegato? Perché dopo lo vedremo, i cittadini sono forse a torto preoccupati, però hanno esposto questa lettera, l'hanno fatta girare per la Valsugana. Si susseguono i problemi per l'ambiente in Valsugana, ora l'idea, ma purtroppo già più di un'idea, è quella di realizzare un nuovo impianto a biogas. Dopo le recenti aperture sul territorio di quelli di Castelnuovo e Villaniedo, dell'impianto di produzione di energia elettrica a biomassa di Novaledo, in aggiunta a piaghe ancora sanguinante per la qualità dell'aria, della terra e delle acque, quali la fonderia di Borgo, o solo per limitarci alla zona che va da Levico al capoluogo di valle, il cammino della Zanghellini, il cammino dell'Eurolegnami, lo scempio ambientale risolto e la discarica abusiva sotto Monte Zaccone, il tutto inserito in un ambiente geografico climatologicamente difficile, con scarsa circolazione d'aria attraversata da un'arteria di comunicazione, la statale 47, che tra Borgo e Levico vede correre ed inquinare 20.000 automezzi al giorno, di cui 3.500 camion. Una Valsugana, insomma, dove sembra diventare sempre più difficile nascondere l'inquinamento, i cui molteplici effetti sono già ora avvertibili. Dove potrebbe sorgere il nuovo impianto? Stavolta nella località più vocata. Cioè, anche il fatto di dire dove potrebbe sorgere il nuovo impianto, ci sono mille sensazioni, ma non si sa ovviamente nulla. Stavolta, nella località più vocata al turismo, cioè soprattutto quello compatibile, fatto di laghi e natura, ciclabile, terme e montagna, che è Levico Terme. Di più, col non troppo malizioso sospetto che il nuovo biogas possa essere prodotto nello stabile di quel puzzificio ex Trentino Recycling, che solo la pervicace opposizione di un movimento popolare aveva portato a chiusura. In pratica, peraltro, a solo qualche centinaio di metri dal territorio comunale di Novaledo, dove accanto al fumo emesso dal camino della Eurolegnami ora sputa ben più copioso fumo l'impianto a biomassa della fabbrica di marmellate Menzengasse. Se volete io lo faccio leggere qua ai cittadini e vado avanti con la mozione, penso, non so, cosa dite? Allora, quello che viene chiesto nella mozione, e dopo... è che il sindaco e la giunta comunale si impegnino a sospendere, togliendolo dal DUP, dal documento unico programmatico, l'obiettivo strategico operativo della redazione di uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un impianto a biogas e organizzare un incontro pubblico entro il mese di aprile in modo da rendere partecipi i cittadini, permettendogli di informarsi e capire di cosa si stia parlando, dando finalmente la possibilità di un confronto e la massima diffusione di quella cultura scientifica, almeno a quel minimo livello che possa considerarsi adeguato, e non faccia sentire i cittadini come succubi di decisioni prese sopra le loro teste, perché non abbia a ripetersi ciò che è accaduto con l'ex Trentino Recycling non troppi anni fa. Grazie.
Trattandosi di una mozione, segue l'iter di un normale punto all'ordine del giorno, pertanto dichiaro aperta la discussione su questo punto. Ha chiesto la parola il sindaco, prego sindaco.
Allora, risponderò alla mozione del consigliere Dal Bianco, che è una mozione formata in modo inscindibile dalla parte declaratoria e dall'allegato, quindi ormai il Movimento 5 Stelle fa proprio il volantino e quindi fa parte della mozione stessa, con tutto quello che ne è contenuto evidentemente. E inizio rilevando che innanzitutto che il Consiglio Comunale nell'ultima seduta ha discusso e deliberato del bilancio comunale e del documento unico di programmazione. In quell'occasione il Movimento 5 Stelle non ha detto neanche una parola rispetto all'obiettivo strategico contenuto nel documento unico di programmazione e oggetto di oggi di richiesta di stralcio, non una parola. Eppure era scritto, e rileggo il punto perché sia chiaro a tutti. Il punto dice: redazione di uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un impianto di biogas analizzandone costi e benefici. Questo era il punto che è inserito negli obiettivi strategici del documento di programmazione. Oggi si viene a chiedere la modifica del bilancio approvato il Consiglio scorso, portando a supporto della richiesta di stralcio accuse del tipo che la proposta è stata fatta, apro le virgolette, alla chetichella, all'insaputa dei cittadini, senza discussione, eccetera, eccetera. Faccio presente che l'obiettivo strategico inserito nel documento unico di programmazione, ricordo appunto la realizzazione di uno studio, non la costruzione di un impianto di biogas, ma la realizzazione di uno studio di fattibilità che analizzi costi e benefici, è stato scritto prima ancora nel piano di azione per l'energia sostenibile, approvato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica con voto unanime e quindi anche il voto del consigliere Dal Bianco, che aveva dichiarato in quella sede che è un documento importante, quindi va votato. E quindi il PAES come primo documento pubblicato sul sito deliberato dal Consiglio. Il documento unico di programmazione, anche questo approvato dal Consiglio, senza presentazione di alcun emendamento, e infine scritto in bella vista sul giornalino comunale spedito a tutte le famiglie di Levico. Se questo è agire alla chetichella, non lo so cosa dobbiamo fare di più per esplicitare un punto strategico che oggi, questa sera, noi ribadiamo. Perché nel merito della mozione, e al di là di questa premessa, che comunque è importante, credo, la richiesta fatta non è accettabile, perché è proprio con uno studio di fattibilità, con un'analisi dei costi e benefici, non solo economici, ma anche ambientali evidentemente, di impatto, che si potrà andare a parlare con i cittadini e discutere di che cosa si tratta. Di cosa discuteremmo entro il mese di aprile con i cittadini? Di che cosa? Il volantino, che è parte integrante della mozione dei 5 Stelle, è pieno di affermazioni che in realtà non hanno un reale collegamento con la realtà di questo obiettivo strategico. Ci sono anche imprecisioni, dichiarazioni ad effetto, come può succedere nei volantini prima che vengano trasformati in mozioni. Ma io oggi però non dirò neanche una parola, né per confutare, né per commentare, né per confermare, proprio perché con la serietà che deve contraddistinguere un'amministrazione che investe denaro pubblico, prima si studia il problema, si ottengono dati, si ottengono informazioni e poi ci si confronta. Questo è lo scopo dello studio di fattibilità che faremo. E lo faremo perché credo anche che sia doveroso, come abbiamo scritto nel PAES, dove c'era un'intera pagina che parlava di questo progetto, analizzare l'argomento, visto che a Levico siamo in un comune con il maggior numero di capi zootecnici della provincia. La zootecnia è un'attività economica importantissima a Levico, una delle tante attività economiche che vanno sostenute, un'attività storica, tradizionale, che però produce un effetto collaterale che sono le deiezioni degli animali. Deiezioni che oggi sono un problema. Quindi chiedo che la mozione venga respinta e che venga confermato ovviamente, come è stato già deliberato peraltro tranquillamente nel bilancio, senza obiezioni di alcuno, l'obiettivo di andare a avere un panorama chiaro, preciso, di che cosa vuol dire un eventuale, perché ricordo che evidentemente il primo requisito è quello della sostenibilità e bisogna capire se un eventuale impianto sarebbe sostenibile, un impianto di produzione di biogas.
A chi è? Prego.
Chiedo scusa. Ultima parte, importante però, la mozione del Movimento 5 Stelle, nell'allegato volantino, si conclude con questa affermazione che non è stata letta. Non è ammissibile che la salute e le risorse turistiche siano messe a rischio per il profitto di pochi. Il consigliere Dal Bianco vorrà fare i nomi di questi pochi, vorrà portare degli esempi, si prenderà la responsabilità di essere chiaro su questa accusa che viene mossa a questa amministrazione. Quindi io attendo che lei espliciti al Consiglio questa accusa infamante, fornendo i dovuti dettagli e prendendosene la responsabilità. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Perina Emilio, prego.
Buonasera, grazie Presidente. Volevo fare una breve considerazione a riguardo della mozione presentata dal 5 Stelle. E sicuramente scelte di questo tipo da parte dell'amministrazione comportano un'accurata riflessione e, come si dice in questi casi, andarci con i piedi di piombo, perché sicuramente una scelta di questo tipo modifica, cambia anche quelle che sono sia le scelte economiche ma anche poi quelle che possono essere gli aspetti ambientali produttivi dell'economia di Levico e del nostro paesaggio. Quindi mi tengo però a dire una cosa che forse in questo caso è molto importante e sicuramente si basa più sul ragionamento scientifico. Prima di fare portare secondo me in pubblico una discussione senza sapere di cosa stiamo parlando, è opportuno che venga fatto questo studio secondo noi di valutazione di impatto ambientale, in quanto sulla base di uno studio accurato che determini gli impatti ambientali, costi e benefici, allora sì, è possibile intraprendere una discussione con anche i cittadini, perché è solo avendo un documento ben programmato e ben specifico di quello che stiamo facendo e di cosa stiamo andando a fare, possiamo valutare. Qualora avessimo in mano questo studio e vediamo che e le possibilità, costi e benefici non sono poi così evidenti, che dal punto di vista ambientale ci sono delle difficoltà, sicuramente sarà nostra prima intenzione come gruppo consigliare opporci a delle scelte di questo tipo, ma finché non abbiamo uno studio su cui discutere anche con i cittadini, su cosa discutiamo? Su è giusto farlo o no? Senza sapere cosa stiamo facendo, senza sapere se si fa bene o cosa. Sicuramente una cosa che il Comune dovrà fare una volta che ci sarà questo studio sarà prendersi gli oneri, i carichi di controlli accurati e condividerlo sicuramente con tutti i gruppi consigliari e che la scelta sia una scelta condivisa, perché sono scelte molto importanti. Però è come cioè bisogna avere un documento su cui fare considerazioni, se no io non mi sento di andare al cittadino di Rovara, non lo faccio perché per cosa? Perché non me la sento, e quindi insomma non si può andare su sensazioni. In questo caso bisogna fare una valutazione veramente accurata, come giusto per la sua mozione, ma sulla base di cosa? Sulla base di un documento che valuti. e in base a quello si deciderà se farlo o non farlo. Potrebbe essere non opportuno come potrebbe essere. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta Gianni, prego.
Grazie Presidente, ma io sicuramente mi riallaccio a quanto detto dal consigliere Perina. Anche per il sottoscritto è ancora abbastanza fumosa questa situazione. Mi sono informato sia naturalmente penso come tutti su internet, ma piuttosto che parlando anche con persone che ci lavorano all'interno di questi impianti, che realizzano questi impianti. Stiamo parlando di cose un po' sensazionali, stiamo parlando di un sentito dire di altre cose. Come ci ha detto il sindaco, appunto, l'intenzione è di fare uno studio di fattibilità. Parlando anche con delle persone esperte, bisogna capire questo eventuale impianto a biogas di che entità si andrà a realizzarlo, se è un impianto di piccola, media e grande struttura, quindi eventualmente anche le emissioni che saranno messe dopo. E sicuramente la zona che, se sarà realizzato l'impianto, fosse quella del Trentino Recycling, come si chiama, sicuramente non con i piedi di piombo, ma ancora di più, perché sicuramente quella zona là non è stata la politica che ha fatto togliere quell'impianto, che sappiamo tutti che non andava bene, ma è stata la cittadinanza di quel luogo, facendo delle proteste, che è riuscita a far modo sì che la provincia tornasse indietro dai suoi passi. E quindi dobbiamo dare atto che in quell'occasione non è stata la politica, quindi un eventuale consiglio comunale, ma è stata la popolazione che è riuscita a far sì che quella struttura non continuasse. Qua però stiamo parlando di un'altra cosa, di un impianto a biogas, di uno studio per un impianto a biogas, come ha detto già il sindaco, dove abbiamo il comune col maggiore numero di capi, quindi sicuramente possiamo capire se queste cose ci servono, possono aiutarci o sono controproducenti. Io ricordo, tanto per dire due cose, 10 anni fa circa, se ricordo bene, all'alpeggio della Vezzena, in un'estate molto piovosa, una delle varie purtroppo, che causa il ritardo di una chiusura di condotta di acqua, abbiamo avuto che praticamente tutte le nostre condotte d'acqua che sono arrivate nelle nostre case erano impestate degli residui delle vacche che avevamo sull'altopiano, quindi bisogna capire anche a volte se va bene una cosa piuttosto che l'altra, quindi non è che sia proprio così semplice dire sì questo, no quello. Sicuramente quella zona comunque, se sarà quella appunto, perché qua si sta ancora parlando di uno studio, c'è il problema di quella popolazione, a 50 metri c'è la prima casa, perché si vede, insomma, è lì, se sarà quella, ma un altro problema sarà anche il sottosuolo, perché come abbiamo studiato grazie anche a un ordine del giorno, e è bello perché poi all'interno delle commissioni si vanno a valutare le varie cose come sono, il nostro acquedotto alla fine comunque va tutto in quella zona e poi va ripompato su tutto il comune, quindi proprio sotto quella zona lì abbiamo il grosso del nostro serbatoio di acqua che beviamo un po' in tutta la nostra comunità, quindi sicuramente non c'è solo la popolazione, fra virgolette solo, perché anche una sola persona deve essere tutelata, ma tutta la cittadinanza, se ci dovrebbe essere poi dell'infiltrazione dei problemi all'interno del nostro comune. Quindi ben venga quanto ha detto il sindaco che è uno studio di fattibilità, naturalmente mi auguro che appena ci saranno degli step verrà chiamato il consiglio in primis, anche comunque visto che siamo stati eletti anche per questo, e dopo naturalmente la popolazione per rendere i dati reali, certi, perché ognuno poi si prende le proprie responsabilità se dice una cosa piuttosto che l'altra, e quindi valutato il beneficio non solo economico, perché sicuramente bisogna che le cose stiano in piedi, ma sicuramente dall'impatto ambientale, di salute, visivo e quindi per la nostra vita quotidiana. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Lancerin Maurizio, prego.
Grazie Presidente, io volevo ringraziare il consigliere Perina per quanto ha esposto, credo che sia ampiamente condivisibile questo modo di operare. Avevo trasmesso lo stesso concetto al consigliere Dal Bianco al termine della conferenza dei capigruppo, peraltro non trovando in lui una particolare adesione a questo tipo di questo modo di agire, cioè quello di, come dire, informare, o meglio condividere con la cittadinanza eventuali progetti solo a valle del fatto che il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco si è fatta un'idea di che cosa significa realizzare un impianto a biogas, costi e benefici, come si diceva. Ci fosse qualcosa di più di un semplice studio di fattibilità, il Comune avrebbe già rilasciato autorizzazioni, cosa che non risultano agli atti in questo momento, quindi effettivamente ritengo che studiare il problema prima di parlarne credo che sia una prassi che è normale fare affrontando qualsiasi tipo di problema, da quelli più piccoli a quelli un po' più complicati come può essere questo. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco, prego.
Allora, io non sono molto d'accordo con queste manifestazioni, cartelli non cartelli, però si arriva a dei livelli veramente importanti. Non ho mai scritto niente, nel senso che non ho mai preparato una risposta a una, un'affermazione del sindaco, me le sono sempre preparate a braccio e sono andato a braccio, ma stavolta la giunta, ma il sindaco soprattutto, sta diventando così prevedibile che avevo previsto la risposta del sindaco e mi sono scritta una risposta. Prima però voglio rispondere a quello che mi ha detto, cioè lui ha parlato, il sindaco, ha fatto intanto del terrorismo, perché io devo guardarmi bene di quello che ho portato in consiglio. Io ho portato un volantino di cittadini che hanno scritto un volantino e io ho riportato per informazione alle persone, perché sennò potevo dire c'è un volantino che sta passando e quindi cittadini. Io ho preso questo volantino e ho detto guardate, informo la popolazione. Ma il sindaco ha detto che non ho detto una parola sul DUP, la sera del DUP. Non è vero, io ne ho dette tante di parole sul DUP, su diversi argomenti, e sono stato anche ripreso dal sindaco perché dicevo cose che non erano inerenti a quella serata, non dovevo parlarne. Allora dopo la terza, la quarta volta, non potevo più parlare, ma avrei tirato fuori anche questo. Ma lo tireremo fuori fra gli emendamenti, sicuramente andremo negli emendamenti e lo tireremo fuori. Ha parlato stranamente del voto unanime sul PAES, ma non ha parlato del mio voto, che non è stato unanime sul DUP. Assolutamente, io non ho votato a favore del DUP.
PAES. Parlavo del PAES, il voto unanime era stato...
No, tu hai parlato prima, intanto non mi interrompere per piacere, perché è giusto che io vada avanti. Ma poi tu hai parlato del DUP, che c'è stata la serata del DUP, e hai detto, e ho votato, hai parlato del PAES in cui io ho votato favorevole perché è stato unanime, ma guarda caso hai sorvolato sul mio voto sul DUP, stranamente, visto che non era favorevole non ne hai parlato. Vabbè, di cosa discuteremo con i cittadini? Ho sentito il consigliere Lancerin dirmi ma prima dobbiamo informarci, ho sentito anche il consigliere Andreatta che mi ha detto prima dobbiamo informarci, ma perché dobbiamo informarci noi? Forse dobbiamo informare i cittadini, devono essere degli esperti a informare di questo, non ci dobbiamo certo informarci noi, tanto che era previsto andare a Villagnedo con l'assessore, andare a vedere il biogas, e guarda caso questa era una cosa che era stata programmata, poi è saltata, ma avremmo dovuto andare a vedere con l'assessore Martinelli questo centro di Villagnedo. Il fatto del terrorismo, cioè del fatto che dovrò rispondere di questo volantino, risponderò volentieri perché ribadisco, porto la voce dei cittadini. Comunque, mi spiego sul perché di questa mozione. L'inserimento nel DUP dell'obiettivo strategico intitolato redazione di uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un impianto a biogas presenta alcune modalità operative fortemente criticabili sotto il profilo tecnico, ma quello più squisitamente politico, cioè non è solo il fatto politico. Perché per il primo è evidente, quello tecnico, che a fronte di una provata insostenibilità economica di un impianto che richiede un investimento importante, forse non sappiamo, ma penso che lo si sappia, che gli incentivi scadranno nel dicembre 2017, quindi noi non potremo arrivare, se non lo facciamo subito, non potremo arrivare ad avere questi incentivi. Disciplinato dal decreto ministeriale 5 dicembre 2013, che in attuazione del decreto legge 28 2011 comprende il quadro normativo regolamentare in tema di promozione dell'energia da fonti rinnovabili, derivante dal recepimento della direttiva 2009 della CE, risulta un progetto dalla prospettiva annullata in partenza, cioè senza prospettiva alcuna, che forse inutilmente ha allarmato i gruppi ambientalisti. Ma qual è il problema? Il problema è che quando poi con questo decreto venisse rinnovato per il quinquennio 2018-2023, voci informate escludono che potrà ancora sostenere impianti di produzione di energia a carattere speculativo, ma semmai solo piccoli impianti adatti a sostenere piccole realtà zootecniche. Vabbè. So bene che questa amministrazione non ha mai inteso partecipare a un'impresa di produzione di biometano. So bene, insomma, penso che, perché visto che non si potrà accedere ai contributi, e che con la redazione di uno studio di fattibilità si intende piuttosto agevolare quello che dovrà essere l'iter operativo di privati, ma mancando i tempi tecnici di attuabilità e senza neppure un'idea di un piano economico finanziario di massima e minimamente fattibile, questo titolo nel dubbio appare piuttosto una propaganda a buon mercato, una propaganda come tante, uno spot elettorale, uno spot di campagna che annaspa in una desolante pochezza di visione. Ora, io penso che si debba arrivare a questo, ad uno studio di fattibilità, quando almeno un'idea ce l'abbiamo, non perché è scritto nel PAES, allora adesso ci informeremo, e addirittura chiedo all'assessore di andarlo a vedere. Non ci posso arrivare dopo, ma devo arrivare già con un'idea, con una programmazione, con sapere che dicembre 2017 scadono i contributi, e allora cosa lo faccio fare? Dal punto di vista politico, e qua mi soffermo in maniera importante, ciò che è sbagliato è l'approccio alla realtà levicense, speso in maniera abbastanza frammentata, spot, in più con la compiacenza di una stampa locale che a giorni alterni declama questi favolosi 20 cantieri aperti che il sindaco antepone alle mormorazioni dell'opposizione. Fatti, dice lui, e non chiacchiere. Ma questo cosa può essere più di una chiacchiera, per dire che, visto che a dicembre scadono i contributi? Poi, con una disamina puntuale e distaccata, ognuno ne può valutare il tenore propagandistico e l'inconsistenza di fatto, oppure la verità, cioè l'essere in se stesso. Il metodo dovrebbe essere, a mio parere, del tutto diverso. E qua mi rivolgo anche al consigliere Perina e al consigliere Lancerin. Cioè, si dovrebbe cominciare dalla realtà, dai bisogni reali dei cittadini, conosciuti dopo averli attentamente ascoltati. Quindi, prima, come predico ormai da 3 anni, bisognerebbe iniziare a costruire percorsi di partecipazione che accompagnino con sollecitudine i passi compiuti dai cittadini in ordine a una partecipazione sempre più piena e consapevole, magari sentendo quelli che hanno delle vacche o delle mucche e si ritrovano nella necessità di spargere letame sul loro terreno, come anche i loro vicini che sopportano i disagi della loro attività. E invece si dice: faremo uno studio di fattibilità per un impianto a biogas. Si calano dall'alto titoli di progetti altisonanti, ma a vedere questo, da profano lo dico, senza alcuna prospettiva. Forse fumo negli occhi. Contemporaneamente si umiliano e disincentivano comportamenti virtuosi di cittadini che sollecitano più trasparenza e più partecipazione. Secondo me, meno arroganza e più umiltà nel servire la municipalità sarebbero forse atteggiamenti più funzionali a un buon governo che non il tamburo della propaganda che è diventata nauseabonda. Fra l'altro, nelle premesse del sindaco abbiamo detto che parteciperemo a un bando europeo con altre città per un ambiente termale e, se ho capito bene, sviluppo ecocompatibile. E noi sappiamo benissimo la nostra Valsugana dal punto di vista ambientale come è messa. Allora forse sarebbe meglio prima guardarsi un attimo in faccia, guardare i cittadini che incontreremo con un piano di protezione civile, che mi sembra il minimo perché è fondamentale per sapere cosa dobbiamo fare nel momento in cui possa succedere qualcosa, e una struttura, e con le strutture delle partecipate. Guarda caso, io novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, ormai sono 5 mesi, ho chiesto un incontro con un consiglio comunale aperto dove i cittadini possano intervenire, e ad oggi ancora non se ne ha notizia. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Postal Lamberto, prego.
Grazie Presidente. Questo intervento era per aggiungermi anch'io al coro di chi mi ha preceduto e vedeva non la necessità ma l'opportunità di fare uno studio di fattibilità che giustamente il consigliere Dal Bianco come minoranza lo vede magari già come uno studio preliminare e progettuale, ma uno studio di fattibilità è fatto proprio per capire la convenienza a fare un impianto di questo tipo, capirne l'opportunità, se è il caso di farlo, e anche il dimensionamento e soprattutto la localizzazione, perché se guardiamo la normativa provinciale, da qualche anno permetterebbe di costruire impianti di questo tipo, al di là del dimensionamento poi, che quello entra in altre normative, però in quasi tutte le aree agricole o in molte aree agricole, per cui forse uno studio di fattibilità che dichiarasse dove eventualmente è possibile fare questo tipo di impianto non lo vedo negativo, tutt'altro lo vedrei positivo, almeno per capire a priori un po' su questo tema. E anche perché io non lo vedo, ecco ad esempio, io non lo vedo nel core business di un'amministrazione il fatto di realizzare un impianto di biogas. E appunto per questo, per prevenire eventuali, per prevenire o per agevolare iniziative di privati che intendessero realizzare tale impianto, direi che è quantomeno necessario capire un po' di più noi, anche perché non è come diceva Beretta che è un'altra cosa biogas da biocompostaggio, diciamo che trattano gli stessi materiali. Per cui i rischi ci sono, c'erano stati e ci saranno anche col biogas, perché i prodotti sono quelli, per cui una valutazione attenta, io tramite uno studio preliminare la vorrei. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler, prego.
Grazie, sì, molto brevemente per dire che questa discussione è importante all'interno del Consiglio Comunale, anche perché siamo stati come Comune di Levico, in particolare come frazione di Campiello, scottati qualche anno fa per la ben nota vicenda che tutti noi conosciamo, cioè quella del biocompostaggio. Ricordo a beneficio del Consiglio Comunale che fummo noi di Impegno per Levico a essere i primi, nel luglio 2005, sollecitati dai cittadini a presentare la prima interrogazione in Consiglio Comunale proprio sulle problematiche del biocompostaggio. Quindi, tanto allora quanto oggi, siamo attenti a valutare e a ponderare bene tutte le cose che possono nuocere in primis al cittadino e solo in secundis al progresso e all'economia generale. E non siamo, come diceva molto bene prima il collega Emilio Perina, non siamo contrari a prescindere a questo biocompostaggio, purché siano chiari i contesti, siano chiari i confini e sia fatto un adeguato studio di fattibilità, perché non si può iniziare un'opera che potrebbe davvero causare problematiche senza capire bene fin dove andremo. La Valsugana, lo ricordavano chi mi ha preceduto, ma vale la pena ripeterlo, è una valle che in questi anni la giunta provinciale, i governi provinciali di centrosinistra, ai quali noi strenuamente ci opponiamo da anni, hanno portato molte cose che hanno fatto male alla nostra valle e hanno tolto, ancora a rendere più grave la nostra situazione, hanno tolto servizi importanti come ad esempio la guardia medica, hanno depotenziato l'ospedale di Borgo, e queste non sono cose che vanno dimenticate quando poi si va a votare, perché ci hanno messo i veleni e ci hanno portato via anche dei servizi essenziali. Noto che questa giunta comunale, tra l'altro, è collegata a questo centro-sinistra provinciale, no? Non dimentichiamocelo. È la stessa giunta che comunale dal 2015 conosce lo stato delle scuole di selva, che non sono più inagibili, o meglio sono agibili, e che solo nel 2017-18 inizierà forse a mettervi in mano. Quindi siete magari molto lenti in alcune cose, sul biocompostaggio adesso si accende la lampadina e, per carità, si parte su questa proposta. noi vorremmo valutarla bene, vorremmo essere coinvolti come magari commissione, come consiglio comunale nello studio di fattibilità, ripeto, come forza di opposizione responsabile che non urla ma che guarda l'idea e non guarda chi la propone, guarda, ripeto, l'idea e la propria bontà dell'idea, siamo aperti purché questo non sia di non sia a svantaggio dei nostri cittadini che noi dobbiamo difendere e che dobbiamo valorizzare. Voglio dire anche un'altra cosa, lo diceva bene prima il sindaco, è una potenzialità sicuramente da valorizzare, quella della più alta densità di bovini adulti nel comune di Levico, 1200 se non sbaglio. 1500? 1200 più IVA allora, 1500. E sappiamo benissimo anche che la difficoltà in cui vivono i nostri allevatori è sotto gli occhi di tutti, quindi magari se venisse valorizzata, diciamo, invece che fosse un costo lo sterco delle vacche, magari potrebbe andare ad aiutare questo settore che è fondamentale, che va riconosciuto. Comunque questo va fatto in un'ottica di ponderazione. Voglio anche dire che non possiamo fare, e qui arriviamo tardi, come la strategia per esempio energetica italiana, che compra l'energia nucleare dalla Francia ma non vuole le centrali nucleari sul proprio territorio. Cioè, dobbiamo anche qua, il discorso va fatto per il biogas, magari avere il biogas potrebbe portare dei benefici al nostro territorio, ai nostri allevatori. Quindi non siamo, lo ripeto, a prescindere contrari a questa ipotesi, soltanto non vogliamo, e lo ribadiamo con forza, che succedano anche solo nella più residuale delle ipotesi scenari come quelli che sono successi a Campiello fino al 2008. Grazie. E per questo ci asteniamo a questo ordine del giorno che ci pare un po' troppo negativo nei confronti del biogas, però ribadiamo con forza la richiesta di maggiori informazioni e di maggior coinvolgimento. Grazie.
Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Grazie. Allora, a fronte di una serie di interventi, beh, intanto volevo subito dire una cosa. Il sito di eventuale, o i siti di eventuale promozione, una volta che lo studio preliminare avesse dato degli esiti favorevoli, discusso e deciso che non sono neanche mai non potrebbero neanche essere stati citati. Quindi quando si parla di Trentino Recycling si fa un'azione, diciamo così, volutamente emotiva, che magari può anche essere, come dire, comprensibile da parte di chi si fa promotore di una protesta generalizzata, ma che non ha nessun tipo di collegamento o di senso per quello che stiamo discutendo, perché non abbiamo mai e non avremmo neanche potuto, in assenza dello studio di fattibilità che abbiamo messo in programma, farlo, e questo è evidente. Prima cosa che voglio dire, e qua è finito il discorso sul tema Trentino Recycling, che è evidente, insomma, che è una ferita che ancora gli abitanti di Campiello conoscono, ma ripeto, non c'entra assolutamente niente con questa cosa. La seconda cosa è, rispondo al consigliere Dal Bianco. Allora, intanto prendo atto che appunto il DUP avrebbe voluto lui fare un emendamento, ma non l'ha fatto. Comunque non l'ha fatto, e quindi l'emendamento al DUP non è stato fatto in sede di discussione di bilancio, che è quando si devono presentare gli emendamenti. Se uno vuole, diciamo così, contestare o modificare un pezzo di bilancio, e non è stato fatto. Sul discorso del terrorismo, non è terrorismo, lei ha presentato una mozione che è stata integrata con un volantino. Ora, finché il volantino lo fanno e lo mettono nelle bussole, ognuno si prende la responsabilità di quello che fa. Quando il consigliere comunale presenta una mozione con un allegato, l'allegato fa parte della mozione, e ripeto, nella mozione c'è scritto la frase che abbiamo detto prima, di cui attendo ancora risposta, cioè sull'accusa del beneficio a favore di pochi. Mi direte chi sono questi pochi e che cosa abbiamo fatto. Il tema del bando europeo e la Valsugana, ma il bando europeo, io forse non mi sono spiegato bene, penso sia una cosa positiva questa, cioè è un bando che cerca di trovare le risorse per finanziare azioni che vanno nel senso opposto di quello che è stato detto, cioè di un degrado progressivo, diciamo, di un ambiente, anzi vanno nel senso di un investimento proprio a favore di una realtà come quella di Levico, che mi sono anche contento di poter dire, anche per il lavoro che è stato fatto da altre amministrazioni nel passato, che stiamo continuando a progredire in una località che è perfettamente integrata finora, fin dove sarà possibile, speriamo che lo sia, che le condizioni economiche lo permettano, fra necessità delle imprese che producono, e per fortuna sul nostro territorio di Levico ci sono imprese per fortuna nostra, sane, capaci, ce ne sono anche altre tradizionali come la zootecnia, che comunque produce, diciamo così, dei prodotti secondari che vanno gestiti in modo opportuno, e ci sono altre imprese perfettamente, non perfettamente, sbaglio a dire così, progressivamente sempre meglio inserite in una logica anche di tutela ambientale, che è il nostro grande tesoro. Perciò io credo che il bando europeo sia sia una risorsa importante per andare a affrontare questo tipo di problematica. Le modalità operative criticabili, ripeto l'iter perché forse prima non sono stato chiaro su quello che riguarda la proposta di questo studio di fattibilità, che evidentemente si estenderà aiutandosi evidentemente con esperti, andando anche a verificare, a visitare siti di produzione già fatti, tanti esempi che ci sono in giro, bene, fatti male, eccetera, eccetera, ovviamente coinvolgendo in primis il Consiglio Comunale. Nel piano di azione sostenibile abbiamo iniziato nel 2015 a ipotizzare questa cosa, abbiamo scritto una pagina intera del piano, ce l'ho qui, ma basta andare a leggerla, nella quale spiegavamo esattamente queste cose. Era stato condiviso da tutti i gruppi e da tutti quanti i consiglieri comunali, e io avevo detto grazie al Consiglio Comunale per aver condiviso questa visione. Era un piccolo elemento. Altre cose dichiaravamo che le avremmo fatte, alcune le stiamo facendo, altre le faremo. Questo avevamo dichiarato che avremmo studiato il problema. E nel documento di programmazione, coerentemente, lo abbiamo messo in programma. Cosa c'entri questo con la pochezza di visione o con le modalità criticabili, sinceramente non lo so. Abbiamo informato le famiglie con un supporto, credo, che più trasparente così non si può, un giornalino che è arrivato consegnato per posta nella casa di ogni famiglia, serenamente, tranquillamente, sempre dal 2015 oggi abbiamo continuato ad andare avanti. Quindi io credo che se questa cosa, diciamo, del biometano avrà un futuro, se sarà sostenibile, se potrà portare magari dei benefici alle imprese zootecniche, se sarà compatibile con l'ambiente, probabilmente sarà opportuno farlo, ne discuteremo qui, ne discuteremo con la gente. Ma noi questo l'avevamo dichiarato nel 2015 e lo stiamo portando avanti oggi.
Ha chiesto la parola il consigliere Andreatta. Paolo, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora io volevo, innanzitutto concordo con chi mi ha preceduto, che prima di portare un progetto, un'idea alla cittadinanza e discuterlo con la popolazione, ovviamente è necessario avere un progetto concreto sul quale presentare vantaggi, svantaggi, una prospettiva finanziaria e soprattutto valutare se alla luce di questi elementi qua, già chi proponeva questo tipo di idea sul nostro territorio si è già tirato indietro oppure insiste ancora e sostiene su questa fattibilità. Detto questo, io ho sentito stasera parlare di biogas, di biometano, di incentivi che ci sono, incentivi che non ci saranno più, e volevo chiarire un attimo che è vero, gli incentivi sul biogas, che il biogas è una miscela di gas dove il metano rappresenta il 50-70%, che può essere utilizzato per scopi termici o per produrre energia elettrica, sono finiti. Però adesso si sta parlando del biometano. Il biometano è il biogas che viene ulteriormente raffinato per portare una concentrazione di metano che va dal 90-95%. E lì la normativa statale sta prevedendo dei forti incentivi affinché questo biometano fosse o messo nella rete di distribuzione del metano di origine fossile, oppure venga utilizzato per essere come combustibile per la viabilità, insomma. E qua si parla di alimentare flotte aziendali oppure di utilizzarlo per la mobilità delle macchine in generale, e su questo ci sono molti incentivi. La stessa mozione parla prima del traffico veicolare in Valsugana, dell'inquinamento, dello smog che questo provoca, e tutti di questo ne siamo ben coscienti e ben convinti. Questa proposta potrebbe andare invece a utilizzare una risorsa che ricordiamo è considerata energia rinnovabile, e quindi se andasse in porto, perché stiamo parlando solo di ipotesi e niente di concreto, potrebbe anche aiutare la Valsugana invece ad avere dal punto di vista del traffico veicolare minor impatto di quello che abbiamo attualmente. Io non capisco poi questa tendenza a dover sempre a priori dover ostacolare quello che è un progetto, che sia di pochi, che sia di tanti, ma prima valutiamolo e vediamo quali che sono i pro e i contro e dopo su elementi concreti ci mettiamo a discutere, solo in quel momento, ma non prima a priori. E poi da che situazione partiamo? La situazione della gestione dei reflui zootecnici nella nostra zona è particolarmente pesante. È uno degli elementi che contribuisce maggiormente all'inquinamento del Brenta. C'è il piano di tutela delle acque che lo dice chiaramente che il Brenta nel suo primo tratto, che va da Levico fino a Borgo, è in uno stato abbastanza critico e è dovuto anche a uno spargimento eccessivo e alle volte non gestito correttamente appunto dei reflui di origine zootecnica. Ricordo che tutti gli impianti che in Trentino sono stati realizzati e che producono biogas sono vincolati poi a un piano molto severo di gestione del digestato, perché il digestato, che è il prodotto che rimane dopo la produzione del biogas, deve essere utilizzato dai contadini, che ne sono sempre i proprietari, in maniera molto molto attenta e più rigorosa di quella che è attualmente, quindi con un bilancio anche dei nutrienti, delle superfici sulle quali deve essere utilizzato, e quindi con dei vincoli molto più attenti. Quindi teniamo conto anche di questo, che un eventuale impianto a biometano, perché eventualmente di questo si parlerà, potrebbe anche avere dei vantaggi in termini di utilizzo appunto di reflui sul terreno agricolo. Perché ricordo, non partiamo da una situazione idilliaca, gli odori ci sono anche adesso, ci sono certi momenti, soprattutto in primavera, e non è che c'è il profumo di violette nella zona di Levico, e quindi dobbiamo anche farci carico di valutare se ci sono anche delle possibilità di migliorare anche questo aspetto. Ovviamente a fronte di un progetto, di un dimensionamento, di elementi concreti sui quali tutti insieme poi valuteremo. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta Gianni, prego.
Grazie Presidente. No, volevo rilacciarmi solo un secondo su quanto detto anche da Polestar prima riguardo al fatto che sono la stessa identica cosa, se ho detto bene io, il biocompostaggio dal biometano. Secondo me non sono la stessa identica cosa, perché sono due tipi di lavorazioni totalmente differenti. Una presenta sicuramente, come già anche anticipato adesso da Paolo Andreatta, una serie di lavorazioni poi al chiuso, quindi il problema di carico e carico, aerobica e anaerobica, come poi mi suggeriva anche il consigliere qua alla mia sinistra, e quindi comunque un tipo di lavorazione che comunque, benché nel breve periodo ci siamo abbastanza informati, sicuramente presenta delle problematiche da non sottovalutare, quello senz'altro. Come, dall'altra parte, come ha già anticipato anche Paolo Andreatta, porta probabilmente anche, non solo, ma anche dei benefici, quindi come ha già detto appunto la problematica del Brenta, ma come anticipavo io la problematica del nostro acquedotto, perché il nostro acquedotto non pensate che arriva tutta l'acqua da Vetriolo, ma arriva nel fondovalle, poi dal fondovalle viene ripompata nei nostri serbatoi in quota, quindi alla fine noi ci stiamo bevendo l'acqua del fondovalle, non l'acqua che arriva solo dalla quota. E per quanto riguarda, mi ritorno a quanto detto nel primo intervento, io mi asterrò perché appunto, come già anticipato anche dal sindaco, avevo votato favorevole per quanto riguarda il PAES, perché piano d'azione per l'energia sostenibile, perché continuiamo a avere mille abbreviazioni e quindi tante volte magari anche chi ci ascolta o chi, noi siamo qua da 3 anni e facciamo già molta difficoltà continuamente con mille paroline, abbreviazioni, bisogna andare continuamente a rincorrere, mentre avevo votato astenuto / contraria per quanto era il DUP, quindi il documento unico di programmazione, perché alcune visioni da parte della maggioranza, alcune spese che erano state previste per il prossimo triennio non condividevo, tra cui quella che avevo interrogazione di oggi e altre che già avevo anticipato ancora nel precedente intervento dell'allora consiglio. Quindi niente, voterò astenuto e ringrazio.
Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco Maurizio, prego.
Grazie Presidente. Mi sembra veramente che ci sia una punta di sordità o mancanza di attenzione da parte del sindaco. Parla addirittura di un volutamente emotivo che la cittadinanza ha, oppure chi ha portato anche questo volantino l'ha resa volutamente emotiva. Aspetta, abbiamo dei precedenti che parlano veramente in maniera importante. È per forza una preoccupazione importante della popolazione. Ora non riesco a capire, e questa secondo me fa parte di un nuovo tipo di politica, perché non si possa condividere con la popolazione questa possibilità di un impianto a biogas. Allora, abbiamo sentito adesso il consigliere Andreatta che si è espresso, è arrivato addirittura a parlare di un aspetto tecnico quale il biogestato, per cui siamo già molto avanti, sappiamo alcune cose, le conosciamo a fondo, ma non è questo l'ambito secondo me in cui si deve discutere, non è questo il momento, se non che potremmo avere persone pro, tecnici importanti pro e tecnici importanti contro, che penso verrebbero tranquillamente ad un incontro con la popolazione. Quello che non si vuole capire, perché non penso che non si arrivi a capirlo, quello che non si vuole capire è il fatto che Dal Bianco vuole portare avanti la voce dei cittadini. Mi rifaccio ancora al sindaco che mi dice che io mi prenderò le mie responsabilità avendo portato in mozione questo volantino. Io sono ben contento di portare la voce dei cittadini. Questo volantino ha una firma di un comitato, comunque una firma, ma lo stesso è arrivato nelle buchette delle lettere dei cittadini. Vuol dire che i cittadini volevano dire qualcosa, hanno detto cose importanti, cose gravi. Bene, troviamoci e parliamone. No, non è così che si fa. Prima facciamo lo studio di fattibilità, ti dico io cos'è bene e cos'è male. Soprattutto è venuto fuori parecchie volte stasera il rapporto costo-beneficio. Costo-beneficio e la gente, i benefici immagino che siano per l'ambiente, sicuramente devono essere per l'ambiente, a parte i costi. Poi questa sera non ho sentito parlare l'assessore che stava curando questa situazione, secondo me è importante. A proposito di ambiente, tra l'altro non ho visto nessuno alle serate che ci sono state in questi momenti sulla sanità e sulla acciaieria. Sarebbe stato interessante il parere di un sindaco in queste situazioni, ma è lo stesso, ribadisco che il concetto che deve essere importante è il fatto di portare la voce delle persone in consiglio, soprattutto in sala consigliare, e discutere a monte di questa situazione. Vogliamo un impianto a biogas? Allora, l'impianto a biogas sappiate che funziona così, i pro e così i contro, dei tecnici che parlano e ne discutono. Il studio di fattibilità, una volta fatto, è fatto, avremo speso dei soldi per questa situazione. Io ho solo portato la voce dei cittadini, quindi chiedo, facciamo un incontro prima con i cittadini e poi andiamo avanti con lo studio, ma è perché i cittadini lo vogliono, non perché è arrivato dall'alto. Il fatto che sia un bene o un male, lasciamolo decidere a loro nel momento in cui conoscono l'impianto, non decidiamolo noi, perché il fatto delle mucche, veramente, i capi sono tanti, sono tantissimi, ed è sicuramente da creare un circolo importante e positivo per la nostra comunità.
Ha chiesto la parola l'assessore Marco Martinelli, prego.
Grazie Presidente, volevo rispondere alla Bianco. Il problema maggiore, forse, che tutti quanti ancora non hanno capito stasera, è trovare chi di fatto darà fare il progetto per questo impianto, chi parteciperà e chi ci metterà i soldi per costruire l'impianto. Dal punto di vista ambientale sicuramente non è un problema, il letame prodotto qua da noi, nella nostra Livio, nel comune di Livico, comunque per il suo naturale invecchiamento emette delle evaporazioni che verrebbero recuperate in un impianto e trasformate in gas metano, quindi non vedo quale impatto ambientale c'è comunque come sul territorio attualmente. Poi comunque in ogni caso bisogna trovare chi, perché quello che ho scritto io sul giornalino, c'era la volontà da parte di alcuni allevatori di fare questo impianto, anche sull'onda di quello che hanno visto in Bassa Valsugana, i due impianti sono stati fatti, però credetemi è un lavoro molto importante, non è facile, comporta un grosso investimento, se ci sono i contributi statali ancora forse è sostenibile economicamente, altrimenti è una cosa quasi impossibile da costruire, da fare. Quindi giustamente noi come amministrazione comunale dobbiamo informarci bene, possiamo essere disponibili a sostenerlo sicuramente, dopo non le dovute precauzioni, insomma, tutto quanto è il caso. Ma stiamo facendo confusione per niente al momento, credo, perché finora non c'è nessun progetto, non c'è niente di serio, di fattibile, sotto chiacchiere finora e basta, che stiamo facendo? Stiamo buttando via una serata quasi inutilmente, poi alla fine della... Quando avremo un progetto, o chi effettivamente vorrà fare questo impianto, perché di fatto oggi come oggi non c'è nessuno che... C'è l'idea, qualcuno si è proposto di fare questo impianto, ma non c'è nessuno che è partito a farlo, insomma, e basta. Chiuso.
Ha chiesto la parola il consigliere Lancerina.
Grazie Presidente. 30 secondi solamente per dissentire totalmente sul modo di agire che vorrebbe fosse eseguito dal consigliere Dal Bianco. Lui dice: deleghiamo ai tecnici in un incontro con la popolazione discriminare se questo studio di se l'impianto di biocompostaggio va fatto o non va fatto all'interno di una discussione con la cittadinanza fatta dai tecnici. No consigliere, guardi, per il mio modo di vedere il ruolo del consiglio comunale, del nostro ruolo di consiglieri comunali, quello della giunta e quello del sindaco, ritengo che prima ci dobbiamo fare un'idea noi che siamo delegati dalla popolazione a prendere delle decisioni, prima ci facciamo un'idea di che cosa significa fare o non fare un impianto di biocompostaggio, di biogas, grazie. Dopodiché, se noi valutiamo che la proposta portata dai tecnici che hanno informato prima noi merita di essere portata avanti e quindi di essere al limite proposta ai cittadini, allora vado a parlare con i cittadini sapendo di che cosa sto parlando. Viceversa, la metto nel cassetto, la cantono e non ne parlo più. Grazie.
Dopo questa discussione vedo che nessun altro ha chiesto più la parola e quindi andrei... È il terzo intervento, quindi dichiarazione di voto,
Sì, basta. Mi ha chiamato in causa, ha parlato di Dal Bianco e quindi io gli dico soltanto che succederebbe così.
Terzo intervento, dichiarazione di voto.
Allora dichiaro di votare favorevole a questa mozione, ma volevo dire che dichiaro favorevole perché vorrei evitare che succedesse come è successo per gli imballaggi leggeri, dove è arrivata la soluzione, era già pronta, era già qua, e purtroppo adesso dovremo chiamare i tecnici, io mi sto informando, così come mi sto informando per il mio compostaggio. È abbastanza semplice.
È una dichiarazione di voto.
Ma di cosa stiamo parlando? Ma perché io non posso finire di parlare? Ma stiamo scherzando?
Perché la terza intervento prevede dichiarazione di voto
sull'argomento. Nel caso in cui io venga chiamato in causa direttamente posso rispondere. La dichiarazione di voto è una cosa che se volete fare potete fare? Sì, certo. Quindi dico soltanto che non ci troviamo, voterò favorevole, perché non ci troviamo un'altra volta a dover decidere, a dover rincorrere dei tecnici per spiegarci le cose. Grazie.
Va bene. Quindi andrei a mettere in votazione questa mozione. Quindi chiedo ai consiglieri di esprimere il proprio voto favorevole su questa mozione. Un voto favorevole. Voti contrari. 11. Voti astenuti. 5. Quindi la mozione non viene approvata con 11 voti contrari, 5 astenuti e un favorevole. Passiamo al punto numero 6 all'ordine del giorno su gestione parcheggi blu a pagamento, presentata dal consigliere comunale Gianni Berretta e dal gruppo consigliare Levico Futura. Invito il consigliere che ha presentato l'ordine del giorno a darne lettura e illustrarne i contenuti.
Grazie Presidente. Ordine del giorno. Gestione parcheggi blu a pagamento. Negli ultimi 2 anni la prima commissione si è ritrovata più volte per analizzare il costo e la qualità della nostra polizia municipale. Uno degli aspetti emersi e condivisi da tutta la Commissione era la mancanza di controllo e servizio anche nel lungo lago e non solo. alcuni della Commissione hanno deciso di rimanere nella gestione associata per un presunto maggior costo in caso di uscita. Più volte abbiamo all'interno della Commissione pensato di poter gestire in proprio o tramite la Polizia Municipale il servizio di controllo dei parcheggi blu a pagamento per poter avere una maggiore entrata economica e un maggior controllo del territorio. Nel nostro comune, il 2 agosto, quindi ormai qua vicino, scadrà la convenzione con la Trentina Mobilità. Sono a chiedere al Consiglio Comunale di dar mandato al Sindaco di convocare la Commissione Comunale che possa verificare il costo-beneficio delle varie possibilità di gestione per il nostro comune. Come già anticipato, all'interno della prima commissione consigliare, dove per 2 anni abbiamo discusso sulla qualità ed il costo, non parliamo solamente di costo delle varie iniziative, ma per la qualità del nostro comune, e uno dei problemi era appunto però anche il maggior costo che eventualmente si andava a sostenere uscendo da questa convenzione fatta con gli altri comuni. E molte volte abbiamo valutato la possibilità di gestire in proprio, parlo dei parcheggi blu, sicuramente la parte lago è quella che ne fa da leone perché il numero è sicuramente maggiore e poi anche vengono utilizzate all'interno del periodo estivo e quindi sicuramente le maggiori entrate sono di quella zona. Dall'altra abbiamo notato che i parcheggi nella zona di Caldonazze piuttosto che di Pergine vengono gestiti dalla Polizia Municipale stessa e capire se anche noi probabilmente vale la pena, sì o no, però all'interno di una commissione si riesce sicuramente a valutare tutte le possibilità e quindi capire se forse sarà da fare un'altra scelta a breve. Grazie.
Invito quindi, apro la discussione su questo punto, quindi chi ha interventi da fare. Ecco, ha chiesto la parola il Sindaco, prego.
Allora, il consigliere Beretta porta una tematica che è una tematica complessa, però sicuramente degna di attenzione. Una tematica che si lega in parte anche ad una filosofia operativa che il nostro comune, ma come moltissimi altri comuni, ha seguito, cioè quella dell'esternalizzazione di una serie di funzioni, affidate a società di servizio specializzate esterne, la maggior parte delle quali partecipate dalle amministrazioni comunali. Prima di dare la mia indicazione rispetto alla richiesta contenuta nell'ordine del giorno di Levico Futura, volevo soffermarmi proprio un attimo su questa filosofia. Cioè, perché le amministrazioni hanno in tempi recenti, in modo sempre più rilevante, esternalizzato una serie di servizi? Non per moda del momento, ma neanche per volontà del sindaco o per piacere, perché credo che chiunque, qualunque sindaco, preferisca, se possibile, il controllo e l'amministrazione diretta dei servizi comunali, cosa che permette di gestire in modo più immediato tutta una serie di problematiche controllato molto più da vicino, piuttosto che dipendere da terzi, come comunque accade anche nella più efficiente e meno costosa delle società di servizio esterno. Allora, perché le amministrazioni comunali hanno fatto ricorso in modo crescente a società esterne? Semplicemente perché le amministrazioni non ce la facevano più a garantire servizi efficaci con le risorse che erano a disposizione. E parliamo di due tipi di risorse: quelle finanziarie, con obiettivi di contenimento della spesa del personale estremamente precisi, oggetto di forte attenzione da parte della Corte dei Conti, ma direi più vincolanti di queste le risorse umane, cioè il personale che l'amministrazione ha a disposizione per affrontare i vari tipi di servizi. Rammento che ormai da tempo vige il principio di divieto di sostituzione del personale che va in pensione, e questo a fronte di servizi sempre più, giustamente, sempre più sofisticati, sempre più estesi per i cittadini. Quindi da un lato i servizi crescono in qualità, crescono in numero dei servizi offerti, però dall'altra parte le risorse sono sempre più limitate. E lo scenario non è di soluzione di questo problema, cioè non è che nel prossimo futuro tornerà tutto quanto come quando tutto andava bene e soldi ce n'erano a sufficienza, l'importante era capire come distribuirli, ma problemi non ce n'erano, o risorse le risorse umane non erano sicuramente problematiche, tutto veniva svolto in casa. Non stiamo andando verso uno scenario di soluzione, ma verso un ulteriore peggioramento, specialmente per quei servizi che hanno una maggiore complessità di erogazione. Allora qui, siccome sono stati tirati in ballo due tipi di servizio, uno è il controllo dei parcheggi, la gestione dei parcheggi, diciamo, a pagamento, uno però è anche la gestione della polizia municipale, con tutti i pro e i contro, con tutti i problemi che ci sono, eccetera, eccetera. Sono due problematiche molto diverse fra di loro, anche se collegate. Due problematiche di diversa complessità. Evidentemente, se da un lato la gestione della polizia municipale porta con sé problemi importanti, ma anche costi estremamente rilevanti, di cui si è discusso in commissione, non è uscito un giudizio unanime, ma il lavoro della commissione è stato comunque prezioso per mettere in evidenza tutta una serie di cose. Dall'altra parte, il tema controllo dei parcheggi, possiamo dire che sicuramente non è un ambito di grande complessità da gestire, che però comunque anche questo dal punto di vista economico rappresenta un'entrata importante. Quindi abbiamo sullo sfondo l'oggetto, diciamo, dell'ordine del giorno è la gestione dei parcheggi a pagamento. Credo sia corretto ragionarci, perché sicuramente i parcheggi a pagamento a Lirico rappresentano un'entrata di bilancio importante. Faccio riepilogo due cifre anche perché sia chiaro di che cosa stiamo parlando. La media di incasso dei parcheggi degli ultimi 4 anni è stata pari a circa 143.000 euro, no? Al netto di IVA, no, media annua, diciamo, degli ultimi 4 anni. Si va da un minimo di 120 a un massimo di 158.000 euro nell'anno che è stato l'ultimo, dove abbiamo incassato di più. Di questa somma noi incassiamo il 50%, a fronte di un servizio chiaramente di controllo, di sanzione, di manutenzione di tutte le apparecchiature che ci fa una società da noi partecipata, che è Trentino Mobilità. A queste somme poi vanno aggiunte, quelle sono totalmente, rimangono a beneficio del comune, i canoni di concessione, che sono circa 6-7 mila euro all'anno. Quindi sono cifre importanti. E questo premesso, ritengo quindi che su questo tema un lavoro di commissione sulla valutazione costi-benefici sia utile e possa permettere a 360 gradi di analizzare la problematica, tenendo conto dei vincoli e dei ragionamenti che ho fatto prima, e magari uscirne con una decisione, se possiamo, condivisa. Quindi io sono favorevole ad elaborare un incarico alla commissione competente in questo senso, e quindi sono d'accordo con l'ordine del giorno di Berretta di votare positivamente. Non è vero che Pergine non aderisce, anche Pergine aderisce a Trentino Mobilità, la loro gestione è un po' diversa, poi anche le percentuali sono un po' diverse. Noi siamo chiaramente, visto anche l'afflusso turistico, diciamo, nelle zone parcheggi blu, eccetera, in particolare al lago, una delle località che hanno un'importante entrata. Calceranica invece, ad esempio, appunto, lo gestisce in casa, con una manutenzione delle apparecchiature appaltata fuori e con i vigili, eccetera.
Ha chiesto la parola il consigliere Peruzzi Moreno, prego.
Sì, grazie, buonasera a tutti. E niente, solo per dire, come componente assieme al consigliere Andreatta della prima commissione, visto il lavoro fatto sul tema dello studio di fattibilità di un'eventuale gestione in house dei parcheggi a pagamento, siamo sicuramente a favorevole di questo ordine del giorno, perché penso, come ha appena detto il sindaco, sia importante capire costi-benefici, visto che stasera si usa molto questa parola, di un'eventuale gestione in-house di questo servizio, indipendentemente da quello che potrà essere poi il futuro della gestione della Polizia Municipale, ma su questo siamo in linea con quanto proposto. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta Gianni, prego.
Grazie Presidente. Ma vorrei rilacciarmi a quanto detto dal Sindaco. Il mio ordine, ma anche gli ordini precedenti, sono sempre stati molto 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 sintetici, perché non volevano dare fin da subito il mio pensiero, perché il bello che succede all'interno delle commissioni sia la documentazione, si riesce a discuterne in maniera molto trasversale senza nessun problema, e quindi è bello lavorarci proprio su questi punti. Se devo dire la mia, come proprio pur parlè, devo dire che il fatto che la gestione, forse la gestione comunque arrivi in capo al comune, come ha detto lei sindaco, si parla dai 140 ai 150 mila euro l'anno di incasso. Difatti sull'ultimo bilancio c'erano circa oltre 70 mila euro di incasso, vuol dire che oltre 70 mila euro li diamo alla Trentino Mobilità. Probabilmente questi 140-150 mila euro incassati direttamente dai parcheggi dalle Vicensi, in parte, perché comunque grazie anche al lavoro sicuramente fatto dalla Giunta c'è una scontistica per chi vuole, residenti, Selva, Levico, zona lago piuttosto che, ma sicuramente dai tanti turisti che vengono comunque dalla gente da fuori del comune, se li teniamo in casa 150 mila euro, proprio molto a spanne, sono quasi 4 vigili insomma che ci paghiamo, 3 vigili e mezzo / 4. Quindi questo potrebbe essere forse una cosa che ci potrebbe dare quello spunto in più, visto che grazie alla ristrutturazione della convenzione fatta con gli altri comuni, noi entro la fine di ottobre possiamo decidere se rimanere ancora all'interno poi eventualmente della Polizia Municipale o no. Comunque mi rimango su questo ordine del giorno, ringrazio la sensibilità da parte della maggioranza di voler votare a favore per lo studio di questa fattibilità, e quindi vediamo poi in commissione il lavoro.
Ha chiesto la parola il consigliere Filippi Efrem, prego.
Grazie Presidente. Niente, ringraziamo il consigliere Beretta per questa mozione, sicuramente ci trova favorevoli. Come Presidente della Commissione, che ha già da anni ormai trattiamo diciamo l'annoso problema dei vigili, eccetera, propongo già che magari questa Commissione volentieri, penso siano d'accordo anche i componenti, di darlo già in incarico alla prima commissione, logicamente, visto l'esperienza passata, e non tocchiamo, e speriamo di avere altri risultati, e come diceva Beretta, e anche per argomenti precedenti, magari non è il caso di fare discussioni prima di analizzare i vari problemi, magari con i documenti in mano penso si possa fare un gran bel lavoro. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Postal Lamberto, prego.
Ah, grazie. Sì, nulla che dire, anzi, favore anch'io a che venga data una commissione, una valutazione del servizio. Devo dire, quando era stato dato l'affidamento a Trentino Mobilità, la filosofia che c'era sotto non era solo quella di esternalizzare un servizio, tanto per esternalizzarlo, ma perché dava la possibilità di entrare in un circuito assieme a Trento, la Visa, Pergine e gli altri comuni, di parcheggio comune uguale per tutti, per cui era anche per dare qualità a questo tipo di servizio. E dopo, dal 2013, quando è stato portato al 50% la retrocessione a favore del comune nell'ultimo contratto, devo dire che se valutiamo l'incasso e impegno da parte del comune, direi che sono mediamente 70.000 euro, 70-75.000 euro di incasso, senza, se uno vuole utilizzare appieno il capitolato che prevede Trentino Mobilità, per cui ha la gestione dei parchimetri, la gestione degli spazi blu che dovrebbe mantenere tutti gli anni, per cui si tratta solo di utilizzare le capacità di Trentino Mobilità per applicare appieno il capitolato. Si può utilizzare anche un sistema di progettualità, è un'azienda molto all'avanguardia su questo terreno, ad esempio proprio per il discorso di bike sharing o car sharing. Cioè, non è solo puro incasso da tariffa oraria dei parcheggi blu, c'è dietro tutto un know-how, direi, piuttosto evoluto. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco Maurizio, prego.
Allora, il mio giudizio sulla mozione potrebbe anche essere positivo. Quello che mi preoccupa è che il risultato, nel senso che le commissioni hanno sempre lavorato in maniera molto armonica e molto costruttiva e positiva. Mi sono sempre speso a favore delle commissioni, tranne che per la commissione che riguardava la Polizia Municipale, no? Dove siamo stati in discussione, è uscito un 4-3, per cui si è andato a decidere di... E il giorno che abbiamo deciso, poi nel Consiglio Comunale del 12 gennaio, il sindaco, che anche stasera ha parlato di problemi che ci sono, tanti problematiche riguardanti la Polizia Municipale, il sindaco si è speso dicendo che comunque lui aveva fatto istanze alla Polizia Municipale per le problematiche che c'erano. Io gli ho detto che avrei fatto accesso agli atti, infatti ho fatto accesso agli atti, e alla richiesta di accesso agli atti, in riscontro alla richiesta di accesso agli atti assunta al protocollo 617, si comunica che non risultano inviate alla Polizia Municipale Alta Valsucana istanze o segnalazioni relative a disservizi. L'argomento è stato trattato direttamente in sede di conferenza dei sindaci e non vi è documentazione agli atti. Ora, tutti avevamo discusso di questa cosa, tutti avevamo detto che ci sono delle problematiche, tutti i cittadini sanno che ci sono problematiche, e il sindaco si è fatto portatore di queste istanze, ha detto io proporrò, ho portato, e poi all'accesso agli atti queste istanze non c'erano. Poi magari ce ne sarà stata nella conferenza dei sindaci, però al cittadino interessa sapere quali sono le istanze, e purtroppo non c'è accesso. Quello che mi preoccupa è questo, no? Costi-benefici, siamo sempre lì, costi-benefici, ma il servizio com'è? La preoccupazione è quella, io alla commissione darei molto volentieri l'incarico, perché abbiamo veramente sempre lavorato molto bene in commissione, però questa mancanza di trasparenza e questa elaborazione della verità, rielaborazione anche, pesa come un macigno, perché scelte di questo tipo sono fondamentali, soprattutto per il servizio che viene dato sia dalla Polizia Municipale sia da Trentino Mobilità per i cittadini.
Ha chiesto la parola l'assessore Freisinger Laura, prego.
Sì, grazie Presidente. Era solo per dire che in qualità di Vicepresidente di Trentino Mobilità mi astengo a questa votazione. Devo ripetere? Ok. In quanto tale, quindi ritengo di non votare favorevole, cioè mi astengo dalla votazione. Naturalmente poi parteciperò se invitato, comunque in seduta pubblica, per quanto riguarda poi per portare i dati e quant'altro potesse servire per una, come dire, condivisione serena della decisione più opportuna per il nostro comune. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Hackler Tommaso.
Sì, molto brevemente. Ringrazio il consigliere Gianni Beretta per averci dato l'opportunità di discutere questo tema importante. Ma in tempi di vacche, a proposito di biogas, no? In tempi di vacche abbastanza magre, parlando di bilancio, insomma, 150.000 euro all'anno, averne la metà o averli in toto, insomma, è una bella differenza. Magari spezza un po' il clima di Taraluce Vino che abbiamo instaurato da un po' di tempo a questa parte, dicendo che con 8 vigili, di cui abbiamo diritto, seconda della convenzione che abbiamo firmato a suo tempo, io credo che questi vigili potrebbero bene ovviare anche al compito di elevare le sanzioni e di controllare il rispetto del pagamento del parcheggio, avendo così diritto il Comune di Levico ad avere appieno i 150.000 euro che altrimenti, no, verrebbero decurtati di metà. Cioè, bisogna fare anche scelte forti se si vuole amministrare bene in maniera oculata e andare a chiedere di più. Calceranica e Caldonazzo? No, sono sicuro che Calceranica fa così, cioè sono i vigili che elevano le sanzioni per chi non paga il parcheggio. Quindi magari, a proposito di vigili, vigili che vediamo veramente poco sul territorio del comune di Levico, io veramente faccio fatica a vederli e vi assicuro che giro spesso per il comune, sarebbe opportuno coinvolgerli in questo, lasciando Trentino parcheggi, questa è la mia personale opinione. Trentino Mobilità, perdona, adesso si chiama. E quindi
avere in toto questo importo col quale si potrebbe ad esempio asfaltare qualche strada malandata nelle frazioni nel centro e fare attività magari di arredo urbano.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta Gianni, prego.
Grazie. Io vorrei spezzare una lancia non tanto per questo ordine del giorno ma per le commissioni, perché devo proprio dire che non mi è piaciuto all'ultimo affatto il discorso dal bianco riguardo, ma insomma forse non abbiamo la documentazione così, ma penso che comunque quando l'abbiamo chiesta, l'abbiamo ricevuta, l'abbiamo discussa animatamente. Purtroppo nel primo anno, quando abbiamo discusso dei vigili all'unanimità, abbiamo fatto alcune richieste, nel secondo anno siamo andati in disaccordo perché qualcuno la vedeva in una maniera o una nell'altra, però devo dire che a un punto fermo sono le commissioni, commissioni che tra l'altro sono aperte a tutti i consiglieri e a chi ne volesse far parte anche della popolazione, perché comunque sono in seduta pubblica, quindi se uno volesse venire ad ascoltare qualsiasi argomento, sono stati trattati vari argomenti, tranne uno che avevo portato un ordine del giorno che è andato nella commissione di vigilanza, che poi ha discusso all'interno della commissione dove è presidente Paolo Andreatta, che quella ha una sensibilità che non può essere discussa pubblicamente, però mi raccomando tenere un punto fermo, una barra dritta sulle commissioni. Sulle commissioni devo dire che stanno lavorando bene. Bene, perché si riesce a sviscerare molte cose, avere dei dati che altrimenti in un consiglio comunale o a volte anche andando a cercare semplici carte all'interno dei vari uffici a volte non si riescono ad avere, anche perché a volte non si sanno che carte domandare. Quindi eventualmente all'interno delle commissioni abbiamo già altri lavori, perché anche Maurizio Lancerin, presidente di un'altra commissione, ci ha già detto che tra un po' saremo chiamati per un altro lavoro ancora, e lì riusciamo a portare poi qualcosa di concreto all'interno del Consiglio e comunque dei lavori da fare. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Filippi Efrem, prego.
Sì, giusto per aggiungere a quanto detto dal consigliere Beretta, anche perché posso garantire come presidente della prima commissione che la trasparenza c'è. Quando la commissione richiede degli atti vengono dati, quello sì. E una cosa, dopo logicamente, quando abbiamo trattato vari argomenti, logicamente essendo anche delle votazioni all'interno della commissione in modo democratico, io posso non essere d'accordo purtroppo col risultato, però devo concordare e confermare quanto deciso. Logicamente tutti i commissari all'interno della commissione si prendono la responsabilità di quanto deciso e finisce lì. Come diceva Beretta, sicuramente la commissione può essere un veicolo per garantire appunto quanta più trasparenza e quanta più coinvolgimento anche nei confronti della minoranza. Quindi non toccate almeno le commissioni, lasciateci lavorare e dare una mano finché è possibile.
Prego, assessore Bertoldi.
Niente, anch'io sono favorevole al discorso commissione, perché da una commissione, da un confronto collegiale, anche perché ho potuto partecipare a delle commissioni e devo dire la verità che il clima che si respira è molto costruttivo e positivo. Una cosa chiedevo magari al consigliere Hackler, visto e considerato che dal 2010 al 2014 ha fatto parte dell'esecutivo, vedo in lei una particolare decisione questa sera, magari nel già decidere che sarebbe l'ideale di portarsi in casa il discorso Trentino Mobilità. E forse poteva essere anche fatto qualche anno fa, no? Visto che anche lei, se non ricordo male, faceva parte di una giunta di centrosinistra, no?
Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Allora, due cose. Allora, sul tema del vantaggio della gestione in proprio che si vede che altri comuni, non ho i dati qui stasera, ma mi impegno a portarli la prossima volta, comunque li porteremo in commissione. I comuni che si gestivano in proprio hanno avuto negli ultimi 3 anni un netto calo delle entrate. Questo grazie alle richieste fatte dal sindaco in conferenza dei sindaci di riequilibrio delle prestazioni, cosa nota alla commissione perché avevamo portato i numeri, che ha portato le ore di servizio sul comune di Levico a crescere in modo estremamente sensibile e a riportarsi sulle percentuali corrette, anzi qualcosa di più, in contrapposizione, per ripagare la carenza che c'era prima. Questo ha fatto in modo che negli ultimi tre anni Calceranica, vorrei dire, ha incassato quasi un terzo delle... Questo perché la gestione in proprio sicuramente sarà oggetto di discussione, non voglio anticipare, è giusto che sia così. Però diciamo alcuni risultati erano anche fatti un po' sulla pelle, diciamo così, dell'amministrazione di Lelio, cosa che siamo riusciti a recuperare proprio grazie all'intervento, grazie anche ai suggerimenti che erano stati dati, alle istanze, all'assessore Martinelli e a me che partecipo a quel organo che si chiama Conferenza dei Sindaci, che appunto in sede di Conferenza dei Sindaci della Polizia Municipale parla dei problemi, porta quelli di Lelio e devo dire abbiamo portato a casa dei risultati molto positivi. Che dopo ci siano dei problemi aperti, lo so, è un tema che andrà discusso e si farà tranquillamente in commissione. Io credo che sono contento di sentir parlare delle commissioni, ultimamente è stato fatto tanto lavoro, ringrazio tutti i presidenti che hanno lavorato bene, hanno portato a casa una serie di relazioni che la Giunta in parte ha già preso in considerazione, in parte sta prendendo e stiamo portando a casa in modo condiviso. Siamo l'amministrazione che ha il record storico di incarichi alle commissioni, quindi sinceramente noi ove possibile condividiamo questo modo di lavorare e continuiamo a farlo.
Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Hackler, prego.
Ma molto brevemente, perché conosco l'amico e collega Andrea Bertoldi per essere una persona operativa, per cui io credo che quello che ho fatto da assessore nella giunta precedente sia sotto gli occhi di tutti, e parlo in termini di qualità e di operato che ho portato avanti, credo anche dimostrato dai 434 voti che poi ho preso, credo il maggior, la persona che ha preso più voti da quando esiste il sistema elettorale maggioritario in comune a Levico. Nella giunta scorsa, mi saranno buoni testimoni l'amico Lamberto Postal, Presidente Silvana Campestrin, molte volte mi sono trovato in minoranza. Una delle volte in cui sono andato più in contraddittorio è stata proprio quella relativa alla manutenzione straordinaria da affidare alla STET sull'acquedotto, di cui se ne parla in questo periodo in commissione, ed era un punto che volevo portare avanti, poi in giunta non c'è stata la maggioranza. E abbiamo discusso nella giunta scorsa, dove tu tra il resto eri la longa manus del sindaco Passamani ed eri praticamente assessore ai lavori pubblici già allora, quindi diciamo le cose un pochino come stanno, visto che non si può dire solo una parte della verità, abbiamo discusso molte volte anche su togliere l'affidamento alla Trentino Mobilità alla Trentino Mobilità dei nostri parcheggi, e anche lì, se si vanno a vedere i verbali di giunta, io ero per toglierlo. Ovviamente la giunta è composta da 7 persone, allora era composta da 7 persone, 1 su 7 a casa mia non ha la maggioranza. Tante volte Impegno per Levico e io ci siamo posti in termini duri su queste questioni, anche sui vigili, pur essendo all'interno di una maggioranza e di una giunta che non era di centrosinistra ma era di centro, ma credo che questo poco interessi al dibattito consigliare, quindi andiamo avanti, governiamo bene il futuro, facciamolo insieme e queste piccole ripicche da paese lasciamole fuori dal Consiglio Comunale, caro Assessore.
Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco.
Grazie Presidente. Era solo per chiedere, non capisco gli interventi dei consiglieri Filippi e Beretta nel caso delle carte non ricevute. Io non ho parlato male assolutamente delle commissioni, anzi, ho detto che la commissione è la base. Il fatto che il sindaco abbia detto che abbiamo il record vuol dire che le amministrazioni precedenti erano veramente da rivalutare? No, assolutamente, anzi, dire che insomma non si lavora così. La seconda cosa era il fatto delle carte, se voi avete avuto accesso mi fa piacere, ma se ci fossero state queste istanze bastava farle avere al sottoscritto, perché io le ho chieste direttamente al sindaco, lui se le ha fatte avere come conferenza dei sindaci è una cosa, ma il sindaco ha parlato di istanze presentate ai vigili per i disservizi e io queste istanze non le ho avute, ma io le ho chieste, per cui che voi le abbiate avute, se ci sono, dalla conferenza dei sindaci bastava presentare i verbali, ma non ci sono neanche i verbali, per cui mi chiedo di cosa abbia portato il sindaco, è solo questo, delle commissioni assolutamente, invece mi riserverò il fatto di valutare il fatto che la vice sindaco non esca durante la discussione, ma esca solo durante la votazione. vedremo un attimo come, se doveva lasciare la sala prima o partecipare alla discussione. Per il resto voterò astenuto, anche se ribadisco, il ruolo della Commissione è fondamentale e ha sempre lavorato molto bene. E in questo caso ho detto che è arrivata a un risultato di 4-3, che è importante che la gente lo sappia. Grazie.
E facciamo una verifica immediata anche su questo aspetto della dichiarazione della vice sindaca, magari passo la parola al segretario comunale. No, la verifichiamo subito.
Su questo punto vi do lettura dell'articolo 14 del testo unico dell'ordinamento dei comuni, astensione dalle deliberazioni, dove al comma 3 c'è scritto: l'obbligo di astensione non sussiste inoltre per i componenti degli organi collegiali che abbiano in rappresentanza del comune un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società, imprese destinatari degli effetti del provvedimento. E che è il caso di essendo la vice sindaco in rappresentanza dei piccoli comuni soci.
Quindi non ci sarebbe l'obbligo e lo ritiene.
La prima parte specifica che l'obbligo di astensione di cui è comma 1 e 2 non sussiste per i componenti inoltre degli organi collegiali che rivestono qualità di socio nella società destinataria degli effetti del provvedimento, ad eccezione del socio di società di persone e del socio nella società di capitale disponga di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o di almeno un decimo dei voti nel caso di società quotate in borsa. Anche questa è la fattispecie ricorrente del caso.
Quello che sta leggendo il segretario è l'articolo 14 del TUR, tanto per chiarire. Va bene, quindi io metterei in votazione questo ordine del giorno. E quindi chi è favorevole all'approvazione di questo ordine del giorno? Voti favorevoli 16, voti contrari nessuno, voti astenuti 1. E la vice sindaca, quindi l'ordine del giorno viene approvato con 15 voti favorevoli e 2 astenuti. Siamo al punto dell'ordine numero 7, si tratta di una ratifica deliberazione della giunta comunale numero 34 del 23 febbraio 2017 relativa a prima variazione urgente al bilancio di previsione 2017-2019. Relatore il sindaco, e quindi passo la parola al sindaco.
Allora, si tratta di una variazione, chiamiamola tecnica, nel senso che dopo aver redatto il bilancio comunale in data 23 dicembre 2016 è stato poi sottoscritto l'accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per il lavoro del personale del comparto autonomie locali, quindi dipendenti del comune, e la giunta provinciale con deliberazione del 20 dicembre 2016 ha poi assegnato ai comuni le risorse relative. Quindi in sostanza a bilancio era stata messa una stima con i dati che si avevano a disposizione, poi alla fine dell'anno a bilancio già redatto e già consegnato al revisore, quindi non si poteva rettificare, è stata fatta la delibera della giunta provinciale, è stato approvato il contratto di lavoro. Non cambia nulla per il comune perché è una partita di giro, nel senso che c'è una maggiore spesa di circa 50.000 euro che va a integrare i vari capitoli di spesa nelle varie sezioni dove il nostro personale si colloca, quindi è distribuito in tante missioni e capitoli di spesa. Questi 50.000 euro sono poi evidentemente coperti dalla provincia, che per lo stesso importo copre, diciamo, le retribuzioni dei dipendenti pubblici. Quindi è una delibera tecnica che va semplicemente a modificare tutte le voci di bilancio di assestamento, diciamo, rispetto alla reale conclusione del contratto di lavoro, cioè al reale costo per il comune. Il totale, dopo le voci sono piccole, eccetera, eccetera.
Apro la discussione su questo punto. Chi vuole dei chiarimenti o fare delle domande, prego. Se nessuno fa domande, chiederei al sindaco di dare lettura del deliberato.
Il Consiglio Comunale delibera di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale numero 34 del 23/2/2017 avente ad oggetto prima variazione urgente da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 e di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di competenza.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimere il proprio voto. Voto favorevole. 12. Voti contrari. Nessuno. Voti astenuti. 5. Quindi il punto viene, la proposta viene approvata con 12 voti favorevoli e 5 astenuti. Siamo al punto numero 8 all'ordine del giorno. Si tratta di modifiche allo statuto dell'azienda per la persona San Valentino, espressione parere ai sensi degli articoli 4 e 26 del decreto del Presidente della Regione 17/10/2006 numero 12/L. Relatore il Sindaco e passo la parola al Sindaco.
Allora, si tratta del parere obbligatorio da esprimere da parte del Consiglio Comunale in relazione alle modifiche statutarie dell'azienda pubblica di servizi alla persona San Valentino, città di Levico Terme. Queste modifiche sono in grande parte, nella maggior parte, modifiche di statuto che derivano da aggiornamenti della legge prima nazionale, poi recepita dalla normativa regionale, e quindi sono modifiche che vengono introdotte in base allo statuto tipo cosiddetto, che viene elaborato in cooperazione fra la regione, ente deliberante evidentemente, e l'associazione, diciamo, che riunisce, che rappresenta tutte le case di riposo, no? E quindi vedremo che ci sono tutta una serie di articoli che vengono modificati in seguito a sostanzialmente obblighi normativi. Ci sono poi l'azienda San Valentino, poi, diciamo, ha approfittato della modifica statutaria, come sempre si fa, per andare a correggere una serie di refusi, fare una serie di precisazioni e modificare alcuni altri articoli. Quindi nella proposta di modifica che ci viene trasmessa appunto dall'azienda pubblica di servizio alla persona San Valentino sono presenti due tipologie di modifiche, quelle obbligatorie e quelle invece che ha inteso l'azienda stessa a portare lo statuto. Vado a dettagliare un po' gli articoli che sono stati modificati. Allora, riguardo alle modifiche ex lege, diciamo così, cioè che derivano appunto dall'aggiornamento della legislazione nazionale e regionale, è stato intanto modificato l'articolo 1 per un'addizione che viene aggiornata quando nell'articolo 1, primo comma, si dice che l'azienda pubblica San Valentino non è più un ente di diritto pubblico senza finalità di lucro, ma viene definito ente pubblico non economico senza finalità di lucro. Una modifica molto piccola che vale chiaramente per tutte le case di riposo. Sempre per quello che riguarda le modifiche obbligatorie, cioè quelle ex lege, poi passiamo all'articolo 12, dove è stato introdotto un comma nuovo, il comma 29, che dice che si parla nell'articolo 12 di competenza del Consiglio di Amministrazione. Competenza del Consiglio di Amministrazione è anche affidare, su proposta motivata del direttore nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti ad un funzionario in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti. Sempre sulle modifiche obbligatorie, poi passiamo all'articolo 15 che parla del direttore della casa di riposo. Anche qua è stato aggiunto un comma alla fine dell'articolo che dice: è facoltà del direttore proporre motivatamente al consiglio di amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti ad un funzionario da lui individuato in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singoli procedimenti che per gruppi omogenei di procedimenti. L'articolo 16 poi è stato rinnovato il testo del primo comma. Il direttore è nominato con atto motivato dal Consiglio di Amministrazione fra persone in possesso, fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso. Requisito per l'accesso a selezione è il possesso del diploma di laurea ed esperienza almeno triennale in ruoli direttivi nel settore pubblico e o privato, oppure l'aver ricoperto l'incarico di direttore per almeno 5 anni presso l'azienda di servizio alla persona. Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione. In fondo all'articolo 16, anche qua, è stato aggiunto all'articolo precedente, parlando del rapporto di lavoro del direttore, regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato, eccetera, eccetera, dice eventualmente rinnovabile la scadenza secondo le modalità previste dal regolamento del personale. È stato aggiunto questo piccolo capoverso. Sempre per le modifiche obbligatorie, poi all'articolo 21, parlando dei mezzi finanziari della casa di riposo, alla fine l'ultimo comma dice tutte le risorse dell'azienda, è stato aggiunto, ivi compreso l'eventuale utile di esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, eccetera, eccetera. Queste sono le modifiche ex legge, cioè le modifiche dove il Comune dà un parere, che peraltro è un parere, diciamo, di presa d'atto, perché chiaramente il lavoro è stato fatto a monte nella revisione dello statuto tipo direttamente dalla provincia, dalla regione, chiedo scusa. Quello che riguarda invece le modifiche autonome che sono state poste dalla casa riposo, ce n'è una sostanziale, di carattere sostanziale, l'articolo 9, ovvero la riduzione da 7 a 5 membri del numero degli amministratori, quindi da 7 membri compreso il presidente si passa a 5 membri compreso il presidente. Avevo chiesto appunto anche alla presidente della casa del riposo, che mi aveva mandato la motivazione di questa, che è un po' l'unica modifica sostanziale, diciamo, dello statuto. Dice: con l'occasione si è altresì ritenuto di procedere alla riformulazione di alcuni articoli dello statuto al fine di renderlo maggiormente rispondente alle specificità dell'azienda, prevedendo espressamente, fra l'altro, per ragioni di economicità e snellimento e semplificazione dell'attività amministrativa, come già più volte condiviso in passato, la riduzione del numero di componenti del consiglio di amministrazione da 7 a 5. Quindi l'articolo 9 c'è questa modifica che è sostanziale. Poi all'articolo 12 sono state fatte delle piccole modifiche ai commi 1 e 2, sono stati riuniti sostanzialmente sono stati ridotti. Prima diceva, sono le competenze del Consiglio di Amministrazione, prima diceva deliberare in merito allo statuto, adesso dice approvare e modificare lo statuto e i regolamenti aziendali, uniti i due commi. Convalidare la nomina dei consiglieri, dichiararne la decadenza e prendere atto entro 15 giorni dal deposito delle dimissioni, che diventano efficaci dal momento della presa d'atto. È una riformulazione di un articolo che è rimasto sostanzialmente uguale. E il comma numero 6, che prima era il comma numero 7, è stato leggermente modificato, dice definire l'indirizzo politico strategico dell'azienda indicandone gli obiettivi, programmi di attività e di sviluppo, con l'adozione di atti e programmazione di direttive generali previste dallo statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia. È lo stesso testo di prima, con piccole variazioni di tipo lessicale. È stato introdotto invece ex novo il comma 7, che è importante, perché dice che fra appunto i poteri, le competenze del Consiglio di Amministrazione c'è definire le attività di natura sociale, assistenziale e sanitaria che l'azienda intende svolgere considerando i bisogni della comunità nel contesto delle disposizioni vigenti e della programmazione provinciale e locale in materia, esempio comuni o comunità di valli. In questo senso l'azienda si è voluta tenere una porta aperta per eventuali attività di tipo aggiuntivo rispetto a quelle tradizionali che vengono svolte adesso, quindi l'assistenza agli anziani, perché nel quadro della nuova sanità è probabile che le APSP vengano chiamate a svolgere servizi ulteriori. Quindi semplicemente dice che il Consiglio definisce le attività di natura sociale, assistenziale e sanitaria che l'azienda intenderà svolgere secondo i bisogni della comunità. Al comma 11 è stato tolto la parola e monitorare il piano programmatico, perché il monitoraggio era già previsto ex legge. Poi commi 23 e 24, delle piccole modifiche dove è stato aggiunto che nella definizione e assegnazione degli appalti che non siano già stati previsti specificamente nei piani strategici annuali e pluriannali. E il punto 24 viene modificato leggermente: attivare vertenze giudiziarie, resistenze in giudizio, transazioni e conciliazioni, si aggiunge nelle materie di competenza aziendale. Mi pare che, ecco, no, l'articolo 20 nel titolo è cambiato beni patrimoniali della PSP in beni patrimoniali indisponibili, e l'articolo 21, quando si parla dei mezzi finanziari sempre dell'azienda, eredità, lasciti e donazioni, si dice eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile, perché evidentemente se sono indisponibili non possono essere considerate mezzi finanziari. Ecco, queste sono tutte le modifiche che vengono proposte.
Allora, su questa illustrazione chiedo ai consiglieri, apro, dichiaro aperta la discussione, quindi chiedo ai consiglieri se hanno dei chiarimenti, delle domande o quant'altro su questo punto. Ha chiesto la parola al consigliere Beretta Gianni, prego.
Grazie Presidente. Allora, sicuramente è un argomento nuovo, visto che da tre anni non abbiamo mai parlato della PSP, insomma sicuramente è un'azienda, perché purtroppo è un'azienda, anche se si parla di persone, quindi capire anche il loro funzionamento non fa male. Allora, benissimo il cambiamento da 7 a 5 quando si riducono i costi dell'amministrazione, a patto che poi non si devono perdere delle competenze all'interno del Consiglio d'amministrazione, sicuramente non ci sono problemi. Vorrei chiedere riguardo all'articolo 12,2, mentre prima diceva al comma 3 prendere atto entro 15 giorni del deposito delle dimissioni, qua si parla anche di convalidare la nomina dei consiglieri. Questa, se ricordo bene, era su proposta dell'amministrazione, comunque del sindaco, e poi convalidata dalla PAT. Non era che doveva essere il consiglio di amministrazione che convalidava le nomine all'interno del consiglio di amministrazione. Chiedo se questa era una modifica o se ho capito male io le altre volte, insomma. E riguardo all'articolo 12 al comma 7, appunto, lei parlava di dare la possibilità di eventuali anche altri sviluppi all'interno di questa struttura. Stiamo già parlando quindi di un possibile visione di una futura, parlo molto se, ma forse, fusione con la Donzillo, quindi eventualmente anche la possibilità di fare anche altri servizi, quindi capire se forse era meglio prima parlare di questi argomenti prima di trovarli già nella modifica all'interno dello statuto. L'articolo 11, approvare il budget annuale pluriennale e monitorare il piano programmatico del bilancio esercizio, esercizi, controlli, interno di gestione, strategico, risultati. E monitorare è stato tolto, non vedo perché bisogna togliere e monitorare quando insomma dovrebbe essere una cosa minima, insomma, che il consiglio di amministrazione debba monitorare come sta andando la propria azienda. Altro cosa, se voleva spiegarmi, che sinceramente non so la differenza, all'articolo 20, beni patrimoniali della PSP e beni patrimoniali indisponibili. Cosa voleva dire questa differenza tra beni patrimoniali della PSP e beni patrimoniali indisponibili? Grazie.
Prego, Sindaco.
Allora, io scusami, mi sono distratto un secondo, poi se dimentico qualcosa, per favore dimmelo. Allora, riguardo all'articolo 12,7, no, che il tema più forte è quello delle attività di natura sociale assistenziale integrativa. Beh, è evidente, insomma, che tutte le aziende pubbliche adesso stanno tentando di trovare, diciamo, una quadratura del cerchio, diciamo, sul fatto che le risorse calano e serve integrare servizi. Quindi, ad esempio, alcuni servizi sono svolti in modo doppio, dal poliambulatorio a Levico e dalla casa riposo. La casa riposo solo per i propri ospiti, il poliambulatorio solo per gli esterni. Potrebbe esserci una sinergia che già sta sperimentata in molte parti d'Italia, dove ad esempio le aziende di servizi alla persona, sfruttando professionalità che sono all'interno, svolgono anche altri servizi, quindi razionalizzando quelli che sono i costi operativi. Io ti dico chiaramente le motivazioni che conosco, perché non sono nel consiglio di amministrazione dell'azienda della San Valentino. E se è un'anticipazione della fusione con Donzillo, sicuramente diciamo che la scelta di una direzione, di una presidenza a scavalco sui due enti è una scelta che va nella direzione di, come dire, una unitarietà di gestione, una controllo dei costi, una possibile unificazione di una serie di servizi che sono svolti in parte sono diversi, perché diciamo i destinatari sono diversi, ma in gran parte sono uguali, servizi di tipo, ad esempio, di tipo infermieristico, di tipo di gestione come dire, della fisioterapica dei pazienti o semplicemente amministrativi. Quindi sicuramente anche questo può essere uno dei temi in discussione. Per quello che riguarda il perché hanno tolto il monitorare, sinceramente non te lo so dire, non lo so. Penso che sia perché c'è già previsto nel compiti della direzione generale un compito analogo, insomma, e quindi poi il Consiglio fondamentalmente assume quella che è la proposta direzionale nelle delibere, però è una mia opinione, non so, non te lo so dire. E così anche sul tema della convalida della nomina dei consiglieri, credo che sia una prassi che è di norma di tutti i consigli di amministrazione, probabilmente l'hanno introdotta perché prima non l'avevano prevista, semplicemente, punto e basta, cioè non c'era, però la convalida dei consiglieri viene fatta in tutti i consigli di amministrazione, questo posso dire. Ah, beni indisponibili, ci sono dei beni che fanno parte dei patrimoni delle aziende di servizi alla persona, delle case di riposo tipicamente, che possono derivare da lasciti, che possono essere anche vincolati. Quindi se questi hanno dei vincoli, questo è uno degli esempi, ad esempio, ci sono dei vincoli di mantenimento in una certa funzione, evidentemente il bene non è disponibile, cioè l'azienda non può disporne come vuole, deve rispettare il vincolo che è a monte, quindi non può essere considerato fra i mezzi finanziari a disposizione del bilancio di chi gestisce l'ordinaria amministrazione.
Ha chiesto la parola il consigliere Avancini Romano, prego.
Grazie Presidente. Cioè, per quello che sto vedendo adesso, che il centro, il San Valentino, si è anche quasi appropriato del centro Donzilio. Non è una scelta libera del centro di, cioè la casa di riposo San Valentino, lì è solamente un'imposizione della provincia, perché non è che sia stata una scelta di fare il presidente della casa di riposo e del centro Donzilio da parte del Consiglio di Amministrazione, ma è stata un'imposizione da parte della provincia, come è stata un'imposizione da parte della provincia mettere il direttore a scavalco sui due istituti. Questa è una cosa che non è che sia che faccia parte dello statuto né del San Valentino né del centro Donzilio. Qui è stata la provincia che è intervenuta di forza e ha voluto cancellare lo statuto della San Valentino.
Consigliere Dal Bianco, prego.
Allora, come sempre ci troviamo a discutere di uno statuto e io mi trovo sempre abbastanza in difficoltà. Fra l'altro, alcune richieste che ha fatto il consigliere Beretta sono state fatte anche in conferenza capigruppo, sulle domande, e il segretario ha detto probabilmente, addirittura il monitorare. Nella spiegazione sono stato attento perché mi sono scritto, perché effettivamente il sindaco ha spiegato per certi versi alcuni articoli che in conferenza capigruppo fra l'altro non erano stati spiegati, perché pur avendo chiesto al segretario, no, al vice segretario, perché il segretario non c'era, non abbiamo avuto risposta. Alcune sono state spiegate, addirittura il monitorare, prima quando stava spiegando il sindaco, ma è tutto registrato, ha detto ex lege, monitorare viene ex lege e quindi viene fatto così. Adesso quando gliel'ha chiesto il consigliere Beretta ha detto ma non te lo so dire, allora quell'ex legge non era così, insomma, all'inizio non lo sai.
Così. Non l'ho detto così.
Vabbè, è registrato, i cittadini possono andarselo a vedere, monitorare, hai detto ex legge perché l'ho scritto e poi hai detto non te lo so dire, ma a prescindere da questo sono un po' in difficoltà perché nell'approvazione dello statuto della PT Valsugana, che è stato fatto nel 2014, appena arrivati, praticamente a ottobre, novembre, sono stati cambiati dallo statuto due articoli, 23 e 27, ed è stato cambiato il simbolo, il nome, Valsugana, e adesso, siccome l'ho saputo da poco, andrò a rivedermelo, e sono preoccupato per quello quando vado a affrontare uno statuto. Valsugana Lagorai adesso, quando invece nel 2007 l'ex sindaco, vice sindaco Passamani a quel tempo aveva chiesto di scrivere appunto Valsugana Lagorai Laghi e Terme, adesso è diventato Valsugana Lagorai. Allora è cambiato ed è passato in consiglio e noi non l'abbiamo saputo,
ci è stato fatto approvare e noi non lo sapevamo, è cambiato in quel consiglio comunale, è cambiato il simbolo della Valsugana, cioè il nome della Valsugana, della PT, Valsugana Lagorai, è diventato Valsugana Lagorai, da Valsugana Lagorai Laghi e Terme. Questo mi riservo anche questo di andarlo a vedere, perché probabilmente ho votato anch'io favorevole votando gli articoli 23 e 27, non votando l'articolo 1 che era il cambio del nome. Per cui ogni volta che c'è da cambiare qualcosa in uno statuto sono abbastanza scettico, ho bisogno di cercare, di guardare e di vedere determinate situazioni. E anche qua io dovrò votare astenuto, perché non ho avuto le spiegazioni. In così pochi giorni, pur avendo chiesto al segretario, la sera al vice segretario, determinate cose, mi è stato detto probabilmente. Allora, un verbale, come sempre io a chiedere verbale, come sempre a chiedere trasparenza, che invece non abbiamo, un verbale in cui ci si spieghi che decisioni sono state prese durante il consiglio d'amministrazione sarebbe quantomeno interessante per capire che cosa andiamo a votare, ma soprattutto per far capire ai cittadini cosa stiamo votando, perché il consigliere Romano è venuto fuori, ha fatto un'affermazione abbastanza importante, cioè è un'evoluzione di cui noi non siamo a conoscenza, di cui noi siamo a conoscenza e non vogliamo dirlo, di cui noi dovremmo essere a conoscenza, perché è un'evoluzione molto importante, sono servizi tra l'altro alla persona. Grazie.
Vedo e chiedo conferma al consigliere Beretta se ha chiesto la parola. Prego, consigliere Beretta.
Grazie, Presidente. Ringrazio delle risposte sicuramente da parte del Sindaco, che mi ha dato quelle informazioni riguardo appunto l'articolo 12, quindi la convalida che viene convalidata, ma comunque quella già prevista dalla PAT. Per quanto mi riguarda, volevo suggerirle, visto che ha già detto lei, che all'interno della possibilità di gestire anche altri servizi, uno, probabilmente magari anche la futura fusione della Donziglio, se sarà quella la strada, spero che poi ne verrà discusso all'interno di un consiglio comunale o comunque di un consiglio comunale informale, però anche della possibilità di svolgere alcuni servizi attualmente fatti, insomma, dal poliambulatorio. Ho parlato con alcune persone all'interno della PSP, perché parlando con alcuni cittadini bar imprenditori comunque di Livico, quando si parlava anche della guardia medica, è già capitato in altri comuni, non forse proprio solo trentini ma altoatesini, anche se a volte dà fastidio parlare di loro, però insomma lo fanno, e l'utilizzo di un medico all'interno di quelle strutture viene utilizzato per la guardia medica, quindi sicuramente questo, ma parlando anche già col Presidente, metto che ne stanno già discutendo al loro interno, magari questa potrebbe essere un'ulteriore soluzione o comunque un aiuto per quei alcuni mesi che non si sa ancora di preciso quanti siano quelli con o senza l'attuale guardia medica all'interno del poliambulatorio, ma di supporto, perché comunque è una struttura medica, perché comunque la PSP c'ha tanto di medici, infermieri e personale sicuramente adatto anche a questo, che potrebbero prestare servizio di primo ambulatorio. E quindi ben venga eventualmente anche questa, se questa modifica può servire anche per questa apertura. Riguardo alle altre modifiche, io non ero presente all'interno della conferenza capigruppo, ma come ho letto in fondo vedo che appunto quelle di colore rosso e di colore blu, una prevede le modifiche legislative e le altre proposte, quindi i colori li abbiamo anche noi questa volta, quindi non sto lì a chiederle quali sono quelle da statuto e quale no, e quindi la ringrazio e io voterò favorevole.
Vedo che nessun altro ha chiesto la parola, quindi io chiederei al Sindaco di dare lettura del deliberato e della proposta di delibera.
Il Consiglio Comunale delibera di esprimere, per le motivazioni in premessa esposte ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 26 del decreto numero 12 del 17/10/2006, parere positivo sulle modifiche allo statuto dell'azienda pubblica di servizi alle persone San Valentino, città di Levico Terme, approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione della medesima azienda pubblica servizi alla persona, di data 16/2/2017, di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Trentino Alto Adige, ripartizione 2 affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza, ufficio per la previdenza sociale, ordinamento della PSP via Gazzoletti 2 Trento, e per conoscenza all'azienda pubblica dei servizi alla persona San Valentino, città di Levico Terme, a Levico Terme.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi con il voto su questa proposta. Voto favorevole 12, voti contrari nessuno, voti astenuti 5. Chiedo quindi anche ai consiglieri di esprimersi sull'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli 12, voti contrari nessuno, voti astenuti 5. Quindi il punto numero 8 viene approvato con 12 voti favorevoli e 5 astenuti. Passiamo al punto numero 9 all'ordine del giorno. Si tratta del piano territoriale della comunità Alta Valsugana e Berstol, espressione parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 6 del 2005, nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico e successive modifiche. Relatore vice sindaco Freisinger, e pertanto passo la parola all'assessore.
Grazie Presidente. Nelle more quindi dell'adozione, in seconda adozione, del piano della comunità territoriale del PTC, e la comunità Alta Valsugana e Versantol ci chiede questo parere favorevole, in quanto sono state modificate alcune destinazioni che possono comportare delle modifiche più o meno significative sulla possibile gestione da parte del Comune. Questo parere è limitato esclusivamente alle aree agricole di pregio, dove il piano territoriale della comunità ha precisato solamente alcune zone, un perimetro delle aree agricole di pregio, individuate peraltro dal piano urbanistico provinciale, e poi ha normato, diciamo così, l'area di protezione fluviale, che in realtà non si tratta in questo caso di una vera e propria destinazione, bensì semplicemente di vincoli aggiuntivi rispetto alla destinazione urbanistica di base dell'area. Normalmente sono aree a bosco o agropastorali. L'individuazione di queste aree è stata fatta sulla scorta di studi dell'APA, considerando anche le già vigenti limitazioni che sono predisposte dal PGUAP, che è il piano di gestione e di utilizzazione delle acque pubbliche. Le aree di protezione fluviali di fatto sono, che ha previsto il PTC, sono un po' più estese rispetto a quelle che ha fatto il PGUAP. Sulle nuove aree di protezione, quindi, sono a fluviale a funzionalità elevata perimetrata dal PTC, vale quanto disposto l'articolo 33 del PGUAP, mentre per le restanti tipologie di area di protezione fluviale il piano territoriale della comunità ha individuato delle linee di azione che non costituiscono dei veri e propri vincoli, bensì delle linee di sviluppo da perseguire nel breve, medio e lungo termine. In realtà si tratta di una cinquantina di particelle fondiarie che sono per lo più localizzate lungo il Rio Maggiore, e quindi è stata individuata un'area di protezione fluviale a funzionalità elevata, che è un'area di protezione fluviale a funzionalità compromessa prioritariamente recuperabile. Poi le altre aree sono lungo il Rio Bianco, la Valle Santa Giuliana, Valle delle Carbonare, Valle Asson, Val Caneppele e Sommi di Sella. Si tratta per la maggior parte, sia per il Rio Maggiore che per queste ultime che ho nominato, sono aree a destinazione a bosco o a improduttivo, sulle quali insistono le porzioni boschive gestite dal Comune. E quindi qui praticamente ci sono tutti gli elaborati che immagino avete già visto, mi risulta anche che nella riunione dei capigruppi si è intervenuta anche la responsabile dell'ufficio urbanistico spiegandomi nel dettaglio quelle che sono, insomma, queste variazioni. Allegato avete trovato anche le azioni che si possono poi porre in essere nelle aree di protezione fluviale, quindi avete già potuto prendere nota, insomma, dei materiali. Io mi fermerei qui.
Sì, effettivamente in conferenza capigruppi era presente la referente, la responsabile dell'ufficio, che ha fornito chiarimenti. Comunque la discussione è aperta a tutti i consiglieri in questa sede, e ha chiesto la parola il consigliere Beretta Gianni. Prego.
Grazie. Purtroppo per un precedente impegno alla conferenza capigruppo
non ho partecipato almeno all'ultimo punto qua, e quindi volevo chiedere alcune informazioni a lei. E aree agricole di pregio sono solo comunali o sono anche di alcuni privati? E ho capito che quindi sono a tutela soprattutto delle vie fluviali, quindi vicino a torrenti o comunque possibili. Cosa perdono e cosa guadagnano avere questo cambio, fra virgolette, di destinazione? Non possono, non so, coltivare, non possono tagliare, non possono fare qualche tipo di lavorazione all'interno di queste aree?
Prego, vice sindaca.
Allora, come ho appena detto, sono delle particelle su cui insiste già l'uso civico, quindi sono di nostra proprietà, ovviamente sono anche a uso bosco, come ho appena letto, nel senso che possono essere appunto con la destinazione di bosco o improduttivo. In realtà sono stati aumentati dei vincoli, ma in realtà insomma si possono tagliare, si possono anche intervenire con alcune attività che sono elencate, diciamo, in questo elenco. Chiaro, sono tutte allargamenti di tutela, posto che sono strategiche, diciamo, per il mantenimento degli alvei fluviali, insomma, ecco, questo è in sostanza. Quindi non sono privati, sono particelle che vengono gestite dal Consiglio Comunale in quanto c'è l'uso civico sopra.
Prego, consigliere Beretta.
Niente, ringrazio della risposta, sicuramente ne sono favorevole. Vediamo in altre regioni dove non vengono probabilmente o accolte queste direttive o comunque poi vanificate con altre opere umane, vediamo poi tanti lavori che vengono fatti, quindi ben venga insomma una maggiore tutela del territorio.
Vedo che nessun altro chiede la parola, quindi inviterei la relatrice a dare lettura del deliberato e della proposta di delibera.
Grazie. Delibera quindi di esprimere, i sensi per gli effetti di cui l'articolo 18, pianificazione territoriale e mutamento di destinazione della legge provinciale 14 giugno 2005 numero 6, parere favorevole alla modifica della destinazione di beni di uso civico nel territorio di competenza del Comune di Levico Termere, di trasmettere copie della presente al servizio urbanistica della comunità Alta Valsugana e Bersentol. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 92 numero 23, successive modifiche e integrazioni, sono ammesse opposizione alla giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 79,5 del testo unico approvato con decreto Presidente Regione 1 febbraio 2005 numero 3/L, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 numero 104, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24/11/71 numero 1199. Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e fornitori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 119,1 lettera A e 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010 numero 104, sono ammessi ricorso sub A e ricorso sub B nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub C.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera con voto favorevole, 16, voti contrari, nessuno, voti astenuti, 1. Pertanto questa proposta viene approvata con 16 voti favorevoli e un voto astenuto. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, si tratta del punto numero 10. Approvazione del regolamento per la definizione agevolata, sanzioni, codici della strada, relatore l'assessore Martinelli Marco, e passo la parola all'assessore.
Grazie Presidente. Allora, la delibera proposta relativa appunto all'approvazione del regolamento. Sente? Bene?
Più vicino?
Okay. Allora, la delibera proposta relativa all'approvazione del regolamento, appunto il regolamento per la definizione agevolata, sanzioni, codici della strada, che è obbligatorio adottare se vogliamo dare ai nostri cittadini la possibilità di definire in modo agevolato, la possibilità di definire in modo agevolato le pendenze derivanti da sanzioni per violazioni del codice della strada. Approvando il regolamento diamo la possibilità di estinguere il debito con l'amministrazione senza
corrisponde agli interessi e alle maggiorazioni. Si cerca in questo modo di favorire la definizione di ingiunzione pendenti da tempo e di incassare i crediti non pagati. Infatti, l'oggetto della definizione agevolata sono le ingiunzioni emesse dal tribunale di riscossione su incarico del corpo di polizia municipale dagli anni 2012 al 2016 non pagate. Appunto. Il beneficio della definizione agevolata viene concesso a fronte di precisi obblighi di pagamento delle rate e il mancare anche solo di una rata di pagamento fa scattare ogni accordo e il debito nella pari a quello di prima praticamente. In sostanza cerca di chiudere delle lite pendenti e dare certezza a crediti sospesi da anni in attesa di incasso. Tanto per informarvi, il nostro comune è a debito attualmente di 196.000 euro e 589.000 di credito, sì, no, debito, sono debito da pagare. L'importo delle risorse agevolate ammonterebbe a 32.329 euro. Comunque passo la parola al sindaco come assessore del bilancio, sulle cifre molto più dimestichezza e più.
Prego. Prego sindaco.
Sì, solo integrazione appunto per dare anche gli importi relativi in sostanza, le sanzioni arretrate ammontano, quelle ancora da incassare, a 196.589 euro. Se tutti questi debitori aderissero, ci sarebbe un buono massimo complessivo di 32.329 euro. Evidentemente qual è il tentativo che si fa se il Consiglio vuole aderire a questa proposta? È quello di dire cerchiamo di agevolare dando però un iter molto rigido di pagamento, cioè la prima rata entro un importo molto breve e tutte le altre rate a scadenza ravvicinata, il saltare solo una rata comporta l'annullamento dell'accordo e il ripristino di tutte le sanzioni, anzi con un ricalcolo della penalità. Ovviamente non si sa se poi i cittadini aderiranno a questa possibilità, non è che possiamo obbligarli, però se magari potrebbe essere un modo per incassare diciamo delle somme non esigibili in questo momento, non pagate, e quindi chiudere un contenzioso che si trascina a volte appunto anche dal 2012.
Invito i consiglieri alla discussione, se vi sono domande o richieste di chiarimenti. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta Gianni, prego.
Grazie Presidente. Sicuramente tutti i modi possibili per recuperare i vecchi crediti va bene. Volevo capire se antecedente a questo a questa proposta, insomma, di delibera, e cosa è stato fatto, cosa si faceva, cioè una volta che uno prendeva la multa aveva 8 giorni per pagarla, veniva poi tramite il segretario, tramite la polizia municipale, tramite un avvocato, tramite chi, insomma, veniva sollecitato per una o due volte, o se non c'erano altri sistemi per sollecitare comunque questa persona. Grazie.
Prego, sindaco.
Allora, la riscossione coattiva dei crediti fiscali in generale, anche quelli derivanti dal codice della strada, è stata gestita fino al 2010 da Equitalia con lo strumento della messa a ruolo di questi importi e poi successivamente tramite Trentino Riscossioni con provvedimenti di ingiunzione fiscale. I provvedimenti di ingiunzione fiscale seguono l'iter legislativo, cioè l'ingiunzione, poi gli atti successivi sono eventualmente il deposito del pignoramento, se ci sono beni da pignorare, da vendere, insomma, quindi si cerca di incassare forzosamente. A volte non è possibile, perciò non dobbiamo illuderci che queste somme vengano tutte pagate, perché alcuni non pagano perché ti dicono non ho soldi, pignorami quello che vuoi, e non pagano, insomma. Quindi ci sono sempre le solite. Perché aumenta? Perché come sai benissimo, poi le sanzioni del codice della strada non c'è un interesse legale del 2% per dire che su ogni anno c'è. La sanzione aumenta del 50% se scadono i primi tot giorni, quindi c'è un importo abbastanza consistente che magari. Quindi ripeto, io non so quale sarà il reale effetto pratico di questa cosa. Diciamo che se vogliamo mettere nella condizione chi volesse saldare di farlo, dobbiamo adottare un regolamento che è questo proposto, se no non può essere fatto unilateralmente da parte dell'amministrazione, perché le sanzioni sono gestite centralmente dal Corpo di Polizia Municipale, che affida poi a Trentino Riscossioni.
Prego, Vice Sindaca.
Sì, era solo per dire che questa sorta di sanatoria si accompagna, diciamo, la rottamazione delle cartelle esattoriali. In questo momento, insomma, tutta Italia è interessata, no, da questi provvedimenti per cercare di dare la possibilità, insomma, di sanare quelle che sono le pendenze, magari riuscendo a non pagare magari degli aggi anche particolarmente pesanti per i cittadini e soprattutto anche sanzioni che vengono poi su stesse sanzioni. Quindi in questo caso si andrebbe a pagare solo la sanzione primaria con praticamente una sorta di aggio, mi pare di aver capito, insomma, ridotto, e non il doppio magari della sanzione perché sono state lasciate lì, insomma. Chiaro che poi anche in tema di riscossione vediamo che non è sempre facile, anche con il sistema, il canale di Equitalia, insomma, riuscire a riscuotere quelle che sono le pendenze, insomma, a favore degli enti pubblici.
Ha chiesto la parola il consigliere Paolo Andreatta, prego.
Sì, grazie Presidente. Beh, è ovvio che noi siamo d'accordo su questo tipo di proposta che va sicuramente a vantaggio dei nostri cittadini. Volevo chiedere se è possibile avere il numero dei cittadini coinvolti in questa operazione, perché non l'ho sentito come dato, più o meno quante persone possono avvantaggiarsi di questo, non si sa.
Non so, ho l'importo ma non ho il numero.
Non abbiamo il numero dei cittadini coinvolti. Va bene, grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Beretta Gianni, prego.
Grazie Presidente. Mi trovo favorevole a questa proposta. L'unica cosa, vorrei chiedere un'informazione anche per mio titolo personale. E questa cifra di 100, adesso non mi ricordo neanche più quante, 196.000 euro. Sono legati alle sanzioni date legate al nostro comune di Levico o sono quelle solamente legate quindi sul nostro territorio? Quindi
ci sono anche gli altri territori, ogni territorio ha le sue.
Ok, ma e quindi noi nei bilanci antecedenti avevamo entrate o sono mancanze di entrate nel corpo di polizia sovracomunale, non del nostro, loro non hanno avuto queste entrate per 196.000 euro che andavano a coprire le spese generali, però a noi sono già state tolte in quota parte alla nostra rendicontazione. Quando vedevamo la nostra rendicontazione avevamo costo polizia municipale, dico una cifra non esatta, 400.000 euro meno 70.000 euro per multe. Volevo capire se erano quelle incassate o se si sapeva già, se quindi è.
Grazie. Prego Sindaco.
Sì, sì, è così, cioè nel senso che nella computazione poi del riparto delle spese della Polizia Municipale si tiene conto delle multe incassate, poi c'è un arretrato che è ripartito, direi in modo quasi equanime fra le varie zone, nel senso che le più grandi, le più picchie, ha meno traffico. Tenna ha un, per dire, 11.200 euro di sanzioni non riscosse, Vigolo 13.000. C'è chi ne ha di più, chi ne ha di meno. Noi chiaramente, che siamo oggetto probabilmente anche di traffico, no? Nel nostro comune più importanti abbiamo, perché dove viene elevata la sanzione, quella è la competenza, quindi Pergine ne ha molte di più. Adesso non ho qua il dato di Pergine perché mi si è stampato solo tre pagine, ma Calceranica 54.000 per dietro, una roba. Parliamo di ancora da incassare. Qua sono già detratte quelle che nel frattempo magari chi ha pagato. Qua evidentemente questo è un modo, perché non è che c'è la facilitazione ai cittadini, diciamo che è un compromesso fra un tentativo di sanare delle pendenze e dovrebbe.
Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco Maurizio, prego.
Sì, noi abbiamo presentato una mozione tempo fa sul baratto amministrativo. Forse poteva essere una via anche questa, cioè uno scambio con i cittadini che non possono pagare, perché evidentemente qua si dice che possano pagare in maniera agevolata, però probabilmente non ci sono proprio i soldi. Per cui non so se è possibile pensare ad una specie di ritornare al baratto amministrativo, cioè nel momento in cui sei in difficoltà puoi intervenire e il comune ti chiede in cambio qualche attività, qualche cosa. Noi avevamo presentato la mozione, c'è un disegno proprio che si può rendere attivo.
Ha chiesto la parola al vice sindaco, prego.
No, volevo porre solamente anche questa riflessione. Noi siamo una città turistica e quindi ci sono tanti turisti stranieri. Evidentemente se sono oggetto di una sanzione del codice della strada difficilmente può essere anche notificata magari in modo corretto. Quindi viene elevata, ma di fatto poi resta lì nel limbo perché insomma le procedure di riscossione insomma non è che le si fa magari nel paese straniero. Quindi anche questo è un aspetto che dobbiamo forse tener conto nelle more dei vari conteggi.
Non ci sono altre domande, quindi inviterei il relatore a dare lettura del deliberato e della proposta di delibera.
Allora, sente, il Consiglio Comunale delibera di approvare il regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito alla notifica di ingiunzione fiscale e sanzione del codice della strada, che è legato alla presente deliberazione di forma parte integrante e sostanziale. Numero 2, di dare atto che il regolamento del 1.1 entra in vigore della data di esecutività della presente deliberazione, sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto del Presidente della Regione 01202 del 2005, numero 3.
Chiedo quindi ai consiglieri di esprimersi su questa proposta di delibera. Voti favorevoli, 17. Voti contrari, nessuno. Voti astenuti, nessuno. Quindi la proposta di delibera viene approvata con 17 voti favorevoli. Chiedo ancora ai consiglieri di esprimersi sull'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli, 17. Voti contrari, nessuno. Voti astenuti, nessuno. Quindi siamo arrivati alla conclusione del Consiglio Comunale. Auguro a tutti una buona serata e presenti a chi ci segue in streaming. Arrivederci al prossimo Consiglio. Grazie.